È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La fatonza sta a distanza, lei scarseggia anche se c'è in abbondanza. Se la cerchi, lei si scansa, se la tira quasi in ogni circostanza. La fatonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza.
Allora, io non sono un grande amante delle intercettazioni, come sai, caro Parenzo.
Io le leggo tutte, invece. Tutte.
Io le leggo, però
la mattina
poi,
piace moltissimo.
Però poi mi... così mi mettono l'angoscia, perché bisognerebbe capire il contesto.
Il contesto.
Bisogna capire anche il contesto. Ascoltare. E poi anche se uno le ascolta, non è detto che... non è che è la verità quella là, non è la verità, non è nemmeno uno spaccato.
Però comunque, le leggi, direttorissimo.
Sì, cioè, ecco. Le leggo, arriviamo non
la
tutte.
Prima cosa che leggo è l'oroscopo e poi le intercettazioni.
Fine settimana, diciamo, ho più tempo. Ecco. Allora, c'è un'intercettazione però fenomenale, perché mi ha ricordato un fatto, un'intercettazione che riguarda Berlusconi, sempre Tarantini naturalmente. Vedi Giampaolo, dice Berlusconi, ora al massimo dovremmo averne due a testa, perché ora voglio che anche tu abbia le tue, se no mi sento sempre in debito. Tu porta per te, io porto le mie. Poi ce le prestiamo, insomma... La patonza deve girare. Ora, la frase la patonza deve girare
è un epitaffio.
Sì, però bisogna storicizzarla. E ce lo ha ricordato qualche tempo fa, qualche mese fa, il signor Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, oggi parlamentare europeo del PDL, il quale Albertini... Cosa ha detto? Cosa ci ha detto? Ci ha una volta raccontato di...
Un aneddoto, diciamo.
Un aneddoto che a sua volta gli raccontò Berlusconi. Di un incontro tra Berlusconi e Agnelli.
Ah, però, è vero. Sì.
L'avvocato Agnelli. Presenti alcune ragazze. Tra cui una che sembra...
Dicono.
I due hanno avuto in comune. Non si sa in qualità di cosa.
Ah, comunque. Quindi l'avvocato Agnelli e allora, presidente Berlusconi... Avrebbero avuto in comune
una signora.
Ottimo.
E sentiamo a questo punto Albertini, però, come ci racconta a modo suo la reazione di Agnelli a questo evento.
Dopo questo racconto in cui anche tu, a un certo punto pare che l'avvocato Agnelli abbia pronunciato questa frase, cioè, la patonza deve girare.
Io me ne libero.
E dunque, se voi avete letto sui giornali questa frase, il copyright non è di Berlusconi,
ma dell'avvocato Agnelli.
Ma sempre secondo il racconto di Albertini.
Che si
sempre secondo il racconto di Albertini. Facciamo risentire questo piccolo passaggino, però.
La patonza deve girare.
Questa è la Zanzara, se non ve ne siete accorti, naturalmente.
Bisogna alzare un po' il livello, però, citare Kant, no? Ti ricordi il grande Kant?
No, questo lo facciamolo fare al professor Cacciari. 800 24 00 24. Alcune cose di giornata, mentre c'è già un ospite che fra poco ti presento, caro Parenzo.
E bene.
Dove andiamo? Direi, a proposito di... c'è l'intervista meravigliosa, direi strepitosa. Secondo alcuni addirittura una simbolo del berlusconismo. Pensa quante cose ridicole si dicono. E ho letto un'articolessa su Repubblica che attribuisce all'intervista di Terry De Nicolò, la nostra amica Terry De Nicolò.
Amica,
conoscente, la conosciamo. Ti è venuto anche a salutare all'aeroporto a un
giornalisti,
certo punto. Ti è venuto anche a salutare all'aeroporto.
A Bari, certo.
A Bari ti è venuto a
ti
salutare.
Ti ringrazio per aver ricordato anche questo particolare pubblico.
Ma questa è una
ma è una casa di vetro,
è tutto trasparente.
Dov'è il reato, come ci salusti?
Esatto, non è che se la signora De Nicolò ti viene a trovare all'aeroporto è un reato. Comunque, Terry De Nicolò,
come?
Una strepitosa intervista all'ultima parola,
sì.
Secondo alcuni un manifesto del berlusconismo. Io non capisco cosa c'entra. L'ha detto Concita De Gregorio, l'ha scritto in un articolo.
Ah, in prima pagina, sì, ho visto.
Cosa pazzesca.
Beh, c'ha ragione, vero?
Ma quale ragione? Ma
il di corpo siamo... delle donne.
Ma di che
il corpo delle donne.
Delle donne. Però devo dire che un'intervista pare un po' carpita, rubata, no? Rubacchiata.
Beh,
con grande mestiere
questo grande giornalista dell'ultima parola.
Allora, la racchia stia a casa e non rompa i coglioni.
Così ha detto.
Se tu sei una bella donna e ti vuoi vendere, tu lo devi poter fare, perché anche la bellezza, anzi soprattutto, come dice Sgarbi, la bellezza ha un valore. Se tu sei racchia e fai schifo, te ne devi stare a casa, perché la bellezza è un valore che non tutti hanno e viene pagato. come la bravura di un medico, di... è così, è così. Allora, chi questo non lo capisce? Ah, il ruolo della donna viene minimizzato. E vabbè, allora stai a casa, ma non mi rompere i coglioni.
Perché hanno fatto il beep su questa roba qua?
Pruderita Rai, diciamo, pruderita Rai, no?
Allora, gli imprenditori onesti non esistono, devi vendere tua madre.
Sempre la signora di Nicolò.
Sempre la signora di Nicolò, non è che lo diciamo noi.
Ecco, una cosa.
Quando sei onesto non fai un grande business, rimani nel piccolo. È la legge del mercato. Più in alto vuoi andare e più devi passare sui cadaveri. È così ed è giusto che sia così. Però qui non viene capito perché c'è un'idea cattolica, c'è un'idea morale. È quello che mi fa incazzare. L'idea moralista della sinistra, che tutti devono guadagnare 2000 euro al mese, che tutti devono avere diritto. No, 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 qui è la legge di chi è più forte, di chi è leone. Se tu sei pecora, rimani a casa con 2000 euro al mese. Se tu invece vuoi 20.000 euro al mese, ti devi mettere sul campo e ti devi vendere tua madre.
Lezioni di vita di Terry De Nicolò.
Ma cosa fa? Ma che insegna etica all'università, eh? Questa signora? Signora De Nicolò? Cattedra di etica.
Stavo per fare una gaffa pazzesca, perché ho scambiato due nomi che non c'entrano assolutamente nulla.
Scattava la querelina lì.
No, ma semplicemente perché ho di fronte un nome che fra poco vi presento. Naturalmente.
Il cielo stellato sopra di me, la Patonza sempre con me. No, canto.
Allora, abbiamo anche Cristiano Di Pietro, l'affair Cristiano Di Pietro.
Sì, no? Questa è una questione molto importante da affrontare.
L'affair Cristiano Di Pietro, cioè capo dei moralisti, il signor Antonio Di Pietro, quello che dice bisogna tagliare la politica, il familismo, eccetera, eccetera, vuole presentare al Consiglio regionale la candidatura del figlio.
Ma lui o il partito?
Beh, il partito, beh,
che è la stessa cosa.
Che è la stessa cosa, sì. Cristiano Di Pietro, paragonato al cefalo del Molise, se lo dice lui stesso, lo sentiamo più avanti. Però il padre Antonio, dunque, padre Antonio Di Pietro, il figlio Cristiano, che dice, il padre del figlio, che non è il trota di turno perché ha fatto la sua gavetta. Sentiamo.
Cristiano non è uno che questa mattina si è svegliato e si è ritrovato candidato. Cristiano è uno che 10 anni fa, quando abbiamo fatto l'Italia dei Valori, anch'egli si è rimboccato le maniche e insieme a me, a migliaia di persone, ha fatto l'Italia dei Valori, ha contribuito a fare l'Italia dei Valori e per mia espressa disposizione non è andato a fare il figlio di papà o il trota di turno con una elezione sicura in Parlamento o in qualche listino regionale o in qualche assessorato.
In ogni circostanza.
Dice, ha preso i voti, sì, però anche il trota li ha presi in teoria.
Però la gente scriveva Bossi perché godeva a scrivere Bossi, quindi lì godrà a scrivere Di Pietro.
Uguaglio, come dicevano in un vecchio programma televisivo di Arbore, no?
È abbastanza simile.
L'onorevole Elvira Savino è con noi, buonasera.
Eccoci, buonasera.
Come sta? Come sta?
Bene, grazie.
Allora, alcuni giornali
bella
si
voce.
Sono stordito con questi fulgidi esempi di cultura.
Vabbè,
che bella voce,
la signora De Nicolò è sua conterranea, peraltro.
Appunto. Infatti.
La vedrebbe bene come deputato? La signora De Nicolò? L'onorevole De Nicolò. Suona bene, però.
Deputato, non so, dei radicali.
Come dei radicali? I radicali non è che abbiano questa filosofia, abbia pazienza.
No, questa insomma, è libera, un po' sui generi, un po' sulle righe. Però,
ma lei la conosce?
No, personalmente
mai
no.
Mai conosciuta.
Ma io non sono di Bari, come dice qualcuno.
Sì, effettivamente uno dice Bari, Puglia, Bari, uno dice Puglia, sembra la Puglia è grande,
esatto,
insomma, no? È di Castellana.
Sono della provincia.
Di Castellana, o sbaglio?
No, vivo a Conversano.
Vive
a Conversano. Castellana, ma sono di Conversano.
Di Conversano. Senta, alcuni giornali.
Comune.
Alcuni giornali, Repubblica in particolare, ma non solo Repubblica, anche Il Fatto, l'hanno definita in questo modo. Com'è, Parenzo? Il Fatto
dice,
come?
Il Fatto dice... In un
no,
bella...
è iniziato Il Fatto e Repubblica gli è andato dietro, è un po' diverso.
Vabbè, comunque...
In un bel pezzo del signor Carlo Tecce dice la signorina Tacco 12, segretaria dei festini.
E invece Repubblica parla di reclutatrice di escort. Lei come risponde a queste cose? Vuole querelare? Vuole querelare Repubblica
no,
o Il Fatto?
Ma no, che quereli,
no,
inutile.
Come no? Come scusi, no? Le danno di reclutatrice di escort, cioè prostitute, di segretaria di festini, intendendo organizzatrice di festini per Berlusconi.
E lei non denuncia.
Lei non denuncia. Io denunzierei tutto.
Subito.
No, perché sebbene anche un bambino si accorgerebbe che è palesemente falso, so che diciamo davanti a un giudice si fa fatica a contrastare il fatto e la Repubblica, diciamo, con i tempi che corrono.
Cioè, lei dice è inutile portare in tribunale il fatto Repubblica perché i giudici tanto comunque darebbero ragione a questi due giornali?
Ma sì, ma insomma...
Cioè, sono dalla parte loro, dice lei.
Cioè, nei tribunali comanda Scalfari.
No, penso che sia una causa persa, ecco.
È una causa persa. Cioè, nei tribunali i magistrati darebbero ragione a Repubblica al fatto, insomma, perché sono vicini ideologicamente, magari.
No, guardi, nel caso di specie si farebbe, ma anch'io penso che farebbero fatica, perché è talmente, diciamo, pesante la...
Però
guardi, così lo faccio per amor di patria, sono impegnata in altri problemi. Le cose costano fatica, devi andare dall'avvocato, le devi seguire.
Beh, però non è bello farsi dare della reclutatrice di escort.
Non è solo
in teoria, nel modo in cui nel modo in cui cioè, secondo me non c'è niente di male.
E se non è un deputato?
Appunto.
Cioè, lei dice è inutile andare in tribunale perché tanto i giudici danno ragione a Repubblica al fatto.
No, io non lo do per scontato questo, è scontato, ripeto, perché la definizione è talmente diffamatoria, talmente grave, talmente ingiusta, peraltro falsa, diciamo, perché non è supportata da nulla, non è,
cioè,
è assolutamente gratuita. Però
mi annoio andare in tribunale, sì, perdo tempo.
No, perché poi tra l'altro, come dire, è un po' questa cosa rispetto a me nello specifico avvenuta spesso, quindi mi sarei dovuta cimentare ogni volta. Invece sono serena perché sono sicura, diciamo, di essere, di non aver, insomma, mi faccio affidamento alla mia coscienza.
Lei non ha portato nessuna, lasciamo perdere la questione dei reati, eccetera. Lei non ha mai portato donne a casa di Berlusconi, in Villa Certosa.
Guardi,
amiche, che ne so, cioè questo al di là dei reati.
Come, guardi, io non penso che a me facciano sconti, diciamo, l'organo inquirente non mi fa sconti, quindi io credo che sia stato, insomma, raccontato quello che è emerso, e da quello che è stato raccontato e che poi oggettivamente quello che è avvenuto, quello che è il significato che si dà a quello che è raccontato, che è un po' così costruito.
Cioè, che lei avrebbe presentato, avrebbe dato il numero di telefono, avrebbe dato il numero di telefono della signora Marconi, ex Grande Fratello, a Tarantini, e poi Tarantini avrebbe messo in contatto, diciamo,
A parte che la vicenda la ricordo, diciamo, a grandi linee, nel senso che ovviamente non
Il fatto, scrive
un attimo solo, che ho il traffico e torniamo subito, così spieghiamo bene. 800 24 00 24, la Zanzara.
La patonza fa tendenza e sa di non avere concorrenza.
Eccoci, la Zanzara, 800 24 00 24. L'onorevole Elvira Savino è con noi, PDL, al centro di queste di alcuni articoli di giornale che riportano intercettazioni, eccetera eccetera, in cui c'è scritto: due parlamentari del PDL reclutano escort.
Beh, qui c'è anche un testo di un'intercettazione, no?
E beh, che c'entra?
Tutto ok, la Marconi viene. Che di per sé non è un reato, no? Di per sé.
Ma non è, non, che significa reclutare escort
tutto
per qualcuno?
Ok, non lo so, io voglio chiedere all'onorevole. Io poi, siccome ho rispetto delle istituzioni, voglio avere la certezza.
Ma guardi, a parte che la cosa divertente di questa intercettazione è che io sui giornali ne ho lette mille versioni, quindi secondo me sono anche un po' inventate. Ma a parte un po', peraltro è anche un po' avvilente dover raccontare nel dettaglio queste vicende abbastanza surreali, cioè tipo soap-opera, che secondo me a nulla rilevano rispetto alla vicenda giudiziaria. Così
Era il suo matrimonio?
Comunque,
era il suo matrimonio.
Già che ci siamo, lo chiarisco. Cioè, se è avvenuto, io non so che se è stato così, perché diciamo al mio matrimonio ero distratta, che ci sia stato questo contatto tra Tarantini e la Marconi, che si sono parlati, non lo so.
Sì.
Dopo qualche giorno, e faccio presente che in quella fase non c'era stata alcuna festa, per cui non è che c'erano delle feste di cui si potesse avere cognizione, perché dicono anche che con la Marconi Tarantini intendesse fare per la prima volta bella figura, insomma, questo a posteriori, perché è una ricostruzione fatta a posteriori, ok? Quindi non c'era nulla, diciamo, che potesse presagire che sarebbero avvenute cose sconvenienti o pseudotali. Quando questo Tarantini mi chiede il numero di questa Marconi, che è una signora normale, non mi ha fatto niente di male, e io glielo do, credo di dargli questo numero.
Cioè, non è una escort, insomma.
Non mi pare.
Poi anche
non mi pare
fosse,
proprio, insomma. Anzi, voglio dire.
No, è una venezuelana, una ballerina, no?
È abbastanza scorretto da parte di Repubblica, che poi fa, diciamo, si erge a me, a tu, nome tutelare di tutte delle donne, quindi accusa Berlusconi di maschilismo, eccetera. Poi definisce tutte escort, anche questo, diciamo, non lascia un po' così perplessi. e mi chiede questo numero, io do questo numero, dopodiché quello che è avvenuto dopo, se si sono sentiti o se la Marconi è andata a cena a Berlusconi, cosa che peraltro qualora io l'avessi intuita non prefigurava nulla di
strano,
di sdicevole, anzi, come dire, le facevo un favore, no, a cena a Berlusconi, non dire.
In che senso le facevo un favore, scusi?
No, nel senso, beh, come dire, che c'è di male a cenare con il presidente Berlusconi, non qual è il problema?
Cioè, nel senso che comunque presentare una donna,
se io mai avessi intuito, se, diciamo, che Tarantini la volesse invitare eventualmente a
le avrebbe fatto un favore in teoria, perché presentare una donna di spettacolo a Berlusconi è comunque una cosa che porta vantaggio a questa persona.
No, presentare una donna di spettacolo a Berlusconi comunque, beh, avere, diciamo, la possibilità di conoscere il presidente Berlusconi e di cenare assieme, io
le avrei fatto un favore, sì.
No, al di là di un favore, cioè non è una cosa, come dire, della quale preoccuparsi o che possa essere ritenerla o che si possa ritenere sconveniente.
Ah, fino abbiamo fatto chiarezza, ho capito tutto, onorevole Savino. Mi dica se ho capito bene. Cioè, quindi queste feste, queste cene molto eleganti e sobrie.
No, ma chiudiamo questo discorso. Cioè, io ho dato un numero, stop. Altro su questo reclutamento, diciamo, che mi viene attribuito, non c'è, cioè, non c'è null'altro. Io non so nulla del seguito, quindi perché sarei reclutatrice? Perché ho dato un numero di telefono.
E allora denunzi.
Reclutatori in
allora Italia, vada subito in procura, denunzi tutto e tutti.
Vabbè, questo vediamo dopo. Mi faccia l'altra domanda.
Senta, ma fosse in Berlusconi, lei andrebbe a presentarsi davanti ai magistrati?
Come testimone,
come testimone,
che è testimone in quel processo, signor Presidente del Consiglio.
Fosse Berlusconi, conoscendo i magistrati, come agiscono, eccetera, eccetera, secondo l'idea che lei si è fatta, fosse Berlusconi, andrebbe, si presenterebbe oppure no?
Guardi, io non credo che quella vicenda giudiziaria, per come è costruita, sia fatta per fare, diciamo, abbia veramente l'obiettivo di fare un favore a Berlusconi in quanto parte lesa. Penso che ci sia dell'altro, e secondo me Berlusconi fa bene a non andare.
Fa bene,
nel senso, non a non andare, potrebbe anche andare, non ci sarebbe niente di male, però diciamo, si fa fatica a pensare che sia stata,
cioè, lo vogliono incastrare. Lo vogliono mettere in mezzo con altre intercettazioni, con altre, beh, lo dica se lo pensa, non è mica, lo dicono in tanti, se lo
dice. Ma io dico che tutto è il presupposto che è sbagliato. Cioè, se si accusa qualcuno di estorcere, di fare un'estorsione, e la presunta vittima nega l'estorsione, è chiaro che nel momento in cui viene ascoltata, allora o tu neghi l'estorsione, e
sì,
quindi
sì,
lei,
certo.
Però se l'estorsione,
senta, lei le intercettazioni, la pubblicazione delle intercettazioni, fosse per lei, la bloccherebbe a questo punto, dopo quello che è successo, che è uscito anche su lei, su di lei, o no?
Ma io non la bloccherei in senso,
la pubblicazione, la pubblicazione.
Sì, sì, ma non in senso assoluto, ma perlomeno quello che non attiene alla vicenda giudiziaria, perché spesso di queste vicende giudiziarie si perdono i contorni e si mette, diciamo...
Difficile però distinguere intercettazioni che servono e che non servono. Questo è un magistrato che decide, cioè, o si decide di non fare, che fino al processo non si pubblicano.
No, ma serve poi per costruire una specie di intrigante sopopera che... diciamo, sia utile a soddisfare anche i voyeurismi più accaniti. Cioè, poi alla fine non gliene frega niente a nessuno di che cosa stiamo parlando.
E chi la mette in piedi questa soap opera? Chi è il regista di questa soap opera? I magistrati, dice lei, quelli che fanno le indagini?
Ma no, io penso che
beh, qualcuno la mette in piedi.
Un disegno politico molto alto, che ha
disegno politico,
che è chiaro a tutti.
Disegno politico di chi? Cioè, i magistrati sono dei burattini di qualcun altro, lei dice?
No, io dico che si vuole, diciamo, eliminare questo governo e si fa qualsiasi cosa per raggiungere obiettivi.
Sento un'ultima cosa, che è questa: dalle intercettazioni emerge un fatto, secondo l'accusa, che Berlusconi è un, come dire, nella migliore delle ipotesi, uno a cui piacciono molto le donne, nella peggiore una sorta di consumatore di sesso seriale,
utilizzatore finale, diciamo.
Lei su questo che dice?
Ma io penso che non sia un reato. Tutto
cosa?
Qui.
Cosa non sia un reato?
Avere una forte predilezione per
il sesso femminile.
Ah, ecco, quindi essere un utilizzatore finale non è reale.
Utilizzatore finale, tu adesso.
Cruciani non ha detto così.
No, no, io non l'ho detto,
no,
così.
Io uso,
però,
dire,
non è un reato avere, essere.
Essere un amante del sesso non è un reato. Cioè.
Essere un amante del sesso non è un reato. Comunque, Berlusconi è
un amante del sesso.
È un amante del sesso, non c'è dubbio.
Ma penso proprio di sì.
Su questo non c'è dubbio. Vabbè, grazie.
Prego.
Un abbraccio.
Arrivederci.
Qua, finito?
No, che dobbiamo fare? Possiamo anche continuare, se
vuole. Abbiamo il giornale radio, se vuole riprendiamo più tardi.
Grazie.
Un abbraccio fortissimo.
Perché abbraccio? Io ho detto abbraccio in realtà. Così.
Non so. La parola abbracci è neutra, no?
Giornale radio.
Non è neutra.
E a questa volta me la paghi cara. Io
qui, siamo qui di nuovo in diretta, caro Parenzo, con la Zanzara fino
Eccoci
alle 21.
Qui. Che meraviglia!
Mi hai fatto questo favore oggi di essere qui in studio a Milano. Mi hai fatto questo regalo.
Il suo desiderio è un ordine, direttorissimo.
Mi hai fatto questo regalo, resterai fino alle 20, è vero, però comunque siamo qui.
Beh, poi ci sentiremo telefonicamente, collegamenti dai taxi, insomma, tante cose accadranno.
Allora, prima di offrirvi un altro ospite, prima di vostri
un ospite clamoroso, però, eh?
Beh, sì, perché. Cioè, un ministro della Repubblica, un ministro della Repubblica. Abbiamo un ministro, poi vi sveleremo chi.
In esclusiva alla Zanzara un ospite per iniziare questa settimana pazzesco.
Un ministro della Repubblica. Intanto però i titoli del TG3 presentati
dal signor Scilipoti.
Bene, andiamo.
Va ora in onda il TG3 di Bersani.
Allarme della Merkel, se crolla l'euro, crolla l'Europa. Fa paura la crisi del debito della Grecia, che chiede aiuto a Banca Centrale Europea e Fondo Monetario. Borse in rosso, vola lo spread. Regioni e comuni rischiano la bocciatura di Moody's per colpa dei tagli. Marcegaglia, basta stallo della politica. Processo Mills, tagliati 10 testimoni per evitare la prescrizione. Berlusconi in aula non parla. I legali senza testimonianze, difesa inutile. Dopo l'escort gli appalti. Secondo i PM di Bari, Tarantini mirava a Finmeccanica, agli affari sanità in Puglia e alla ricostruzione dell'Aquila. Il PDL, respingeremo la richiesta di interrogatorio coatto. Il PD su Milanese sarà voto segreto. Bersani, staccare subito la spina. La rivolta nell'Italia dei Valori per la candidatura di Cristiano Di Pietro. Il padre non è trota né delfino, ha fatto tutta la gavetta. Ennesimo agguato a Roma. Un giovane trentenne gambizzato in auto. Solo due giorni fa sparatoria in un parcheggio ed è bufera sulla sicurezza.
La patonza sta a distanza.
Io voglio mettere la frase di Albertini che ci raccontò di un incontro tra Berlusconi e l'avvocato Agnelli.
Sì.
Una cosa del relato, però assolutamente credibile.
Non è che possiamo,
non è che possiamo non credere a quello che ci dice Gabriele Albertini.
È troppo autorevole.
Stimato sindaco di Milano per tanti anni, europarlamentare del PDL, ci ha raccontato una cosa anche privata dell'avvocato Agnelli di Berlusconi.
Sì.
Cioè, l'avvocato Agnelli avrebbe detto a Berlusconi, quando incontrarono una donna che sembra che abbiano avuto in comune, disse. Sentiamo.
La patonza deve girare.
E Berlusconi si è rivenduto questa cosa.
Anche perché il signor Agnelli adesso non è che può, no? Può intervenire. Quindi,
no, non può intervenire.
È una cosa
non può intervenire.
La patonza deve girare.
A smentire, non può intervenire a smentire. Sentiamo un po' di Bossi, però, del weekend.
Il suo compleanno. Oggi,
prima di questo ospite importantissimo.
Il senaturco compie 70 anni oggi.
Oggi, sì. Romano La Russa, buonasera.
Eccolo.
Buonasera. Non è ministro, naturalmente, ma è il fratello del ministro.
Vi ringrazio per l'auspicio, ma non è tra le mie aspettative.
Ma è identico, una cosa pazzesca.
È uguale.
Io l'ho visto sempre
però
in fotografia.
Non le rompe, la presentano sempre tutti come il fratello di Ignazio.
Esatto.
In verità, Ignazio è il fratello di Romano La Russa. Basta. Possiamo dire così? Cioè, Ignazio è il fratello di Romano.
È reciproca la cosa. Una volta eravamo semplicemente i fratelli La Russa, da ragazzi, a livello studentesco e politico.
Ma siete uguali? Due gocce d'acqua? Com'è possibile una cosa del genere?
No, assolutamente. Lui è molto più tranquillo, è molto più sereno.
Come più sereno?
Sicuramente.
Più moderato.
Sì. Cioè, da sempre.
Ogni tanto vedo qualche calcetta a qualche giornalista.
Io ero un po' più sovversivo sin da ragazzino, un po' più rivoluzionario. Lui era il pacere.
Cioè, tra i due chi era più fascista all'epoca?
Si è fascisti e basta.
Come si è
fascista?
Ammesso che lo
si era, non si è.
O si era.
Ma lei
non c'è chi è più fascista.
Lei
nessuno non
si è
né
ancora
io.
No.
Ignazio è nato nel 47, io sono nato nel 52, quindi qualche anno dopo la caduta del fascismo, nessuno dei due poteva essere. Certamente non abbiamo mai negato né neghiamo delle simpatie per il regime, indubbiamente.
Come?
Soprattutto.
Ma anche adesso, dice lei, anche adesso lei è un po' nostalgico.
Magari adesso più che mai. Ma fino
come più che mai nel dice la Russa?
Certamente. Cioè, beh, perché no? Nel periodo naturalmente del consenso, quando il regime viveva nel consenso negli anni 20 e gli anni 30, poi verso la fine degli anni 30.
Ma adesso diceva delle cose pazzesche.
No, sto dicendo quello che diceva il 99% degli italiani negli anni 20 e
appunto,
negli anni 30.
Però degli anni 20 e degli anni 30.
Sto dicendo che ho una particolare simpatia per quel periodo
storico
dell'Italia.
Ma dica che il male assoluto è stato.
Dica che il male assoluto.
L'ha detto anche fascismo, male assoluto, la Russia.
Mi farei uccidere piuttosto.
Ma è una cosa pazzesca.
Mi farei uccidere.
Una bomba di
come gran parte degli italiani, perché tutti sanno che
no.
Adesso
no. Che che il fascismo sia il male assoluto è solo da idioti dire una cosa del genere.
Come?
Che dopodiché alcune cose, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni del fascismo, quindi con la guerra, con l'alleanza, cioè, disgraziata e sciagurata naturalmente con la Germania, certamente sì, ma vogliamo dimenticare quello che ha fatto negli anni 20, negli anni 30?
Ho capito, ma qui
il governo, certamente.
Citare Benigni, ma si ricorda Benigni,
sì,
che diceva
le ferie, tutte le libertà.
Ma che ferie e libertà? Benigni faceva una battuta splendida. Diceva come se io avessi un idraulico, no? Che arriva a casa, mi tromba la moglie, mi spacca la casa tutta. Però mi ha messo a posto il water, guardi che bel water che mi ha sistemato.
No, questo non è un esempio
signor
La Russa, periodo.
Romano.
Dunque, sì, però parliamo di attualità,
certo,
magari.
Adesso parliamo di attualità.
Nessuno nega la simpatia, ma ripeto, come una grandissima parte degli italiani non possono
non
negare
normale,
una certa
diciamo.
Simpatia per una parte di quello che è stato fatto.
Ma lei dice che prima della guerra era stupendo, meraviglioso.
Ragazzi, non prima della guerra, fino al 24 di aprile tutti gli italiani erano fascisti.
Ma che c'è?
Il 25 aprile sono diventati tutti
antifascisti.
Fino al
24 aprile il fascismo era un...
Le leggi razziali del 38.
Non andava benissimo, ho detto fino alla fine degli anni 30. È il periodo che naturalmente io...
Ricordo
stimo, ricordo no, perché sono nato 10 anni dopo.
Ma era una dittatura.
Ma quale dittatura? Questa è una dittatura che c'è oggi nel mondo, in gran parte di stati che si definiscono democratici, ma sono. C'è la dittatura della democrazia.
Scusi,
non è una cosa che invento io.
Chiedo scusa, assessore alla regione Lombardia. Chiedo scusa. Come questa è una dittatura, assessore?
Non quella italiana.
Questa è una dittatura.
Non in Italia.
Assessore della regione più importante d'Italia.
Ho detto che in alcune parti del mondo vi è la dittatura della democrazia. Può essere. Non è una frase che invento io, è una cosa che normalmente si dice.
Comunque, quale dittatura?
Non è la democrazia che necessaria. Certamente, durante il regime fascista non c'era assolutamente democrazia, ma c'era tanta libertà, forse quanta ve ne è oggi. Per certi versi.
Non scherziamo.
Tanta libertà.
È un'analisi storica leggermente azzardata.
Leggermente
revisionista. Ho vissuto la fine degli anni 60, ero un ragazzino, ma ricordo alcune persecuzioni. Ho vissuto tutti gli anni 70 con la violenza verso una parte politica.
Si stava meglio quando si stava peggio?
Quando c'era lui.
In quel periodo per noi di destra certamente si stava
era meglio il fascismo.
Ma certamente vi era molta più libertà che non negli anni 70 quando qualunque voi dovevate ancora nascere o quasi, ma eravate bambini, ma forse dimenticate che quando una vecchietta finiva sotto un tram era colpa dei fascisti. Poi al limite si indagava, si incominciava.
Vabbè, questo però.
Sto dicendo che durante il ventennio non vi era poi così tanta meno libertà di quanto non ve ne sia stata
sì.
Dopo il 45 fino ai giorni d'oggi. Una cosa, non sto dicendo che oggi c'è sicuramente democrazia, c'è libertà, ma parlare chi non è in malafede, ripeto, di quello che avveniva. Certo, se facevi politica contro lo Stato, se facevi politica sovversiva, vi era un po' meno disponibilità di oggi, naturalmente, verso coloro che venivano definiti sovversivi. Ma i cittadini erano liberi di andare in giro tranquillamente, di lavorare tranquillamente, di produrre lavoramento. Finalmente c'è voluto il fascismo per incominciare a dare delle garanzie che oggi sono ancora fondamenta per i lavoratori. Sotto il regime fascista nacquero i primi diritti, furono riconosciuti i primi diritti non soltanto ai lavoratori, ma
io sono Basito.
Studiate un pochino,
l'assessore della regione Lombardia che fa l'apologia di un lungo periodo del fascismo. Vabbè, ma va bene tutto.
Non faccio l'apologia, sto dicendo che avevo una certa simpatia. Ho una certa simpatia. Ma scusate, il fascismo.
Ammirazione, direi, non più che simpatia.
Più che simpatia. Per qualche personaggio, per qualche opera, per qualche cosa che è avvenuto in quegli anni, sicuramente anche grande ammirazione, per esempio dal punto di vista artistico. Non ricordo, periodo di Rumor piuttosto che di Andreotti, piuttosto che di Bettino Craxi, abbia lasciato qualcosa all'Italia.
Assessore, la prego,
Non ricordo.
Non peggiori quello che già.
Perché lei non ci scherza. Lei lo dice sorridendo, ma ci crede davvero? Questo è il dramma.
No, io sorrido, ma ci credo davvero. Ma vedi,
ma
uscendo da questo studio, fra un po' andrò verso la stazione centrale. Percorrerò tutto via Vittor Pisani e in fondo c'è quel. stazione monumentale, meravigliosa, stupenda.
Dove
l'ha costruita Andreotti, il rumor, Craxi o qualcun altro?
No, l'ha costruita un dittatore, un bandito, certo. Un dittatore, come certo?
Punti di vista, punti di vista, come, secondo
perché,
me no.
Perché secondo me è stato un grande statista.
No, ma anche Andreotti, secondo alcuni era un criminale.
Prima di dire che era il male assoluto, Fini disse che era uno dei più grandi statisti del.
Infatti, e allora aveva ragione.
Allora io preferisco Churchill, francamente.
È un grande statista.
Lei tra Churchill e Mussolini,
c'era una grande ammirazione tra i due. Vedete, dovreste studiare un pochino. C'era una grande ammirazione. Churchill non avrebbe mai parlato e non ha mai parlato male di Mussolini. Vabbè, magari degli italiani sì, ma non di Mussolini.
Lei tra Churchill e Mussolini, chi preferisce? Chi butta giù dalla torre?
Amo Predappio.
Come? No,
cioè, ma non c'è paragone, certamente. Sono peraltro italiano. Scusi, dovrei amare
assessore della regione Lombardia. Come amo Predappio? Vado già i titoli domani sui giornali. Io amo, guarda, Predappio.
Per chi mi conosce, per chi mi conosce, e voi mi conoscete bene, non credo che io stia dicendo delle grandi originalità.
Beh, no, però,
sono sincero. Perché dovrei negare di amare più un certo periodo storico? Che devo amare? L'era democristiana italiana?
Beh, insomma, c'era la
stavo dicendo prima, guardo la stazione centrale e ammiro l'arte. Ammiriamo di quel tutto. Ventennio, non mi risulta che abbiano lasciato il rumor. Con tutto il rispetto per Mariano Rumor, con tutto il rispetto per Andreotti, che è un grande politico, è stato un grande politico, o per Bettino Craxi, certamente, ma non ricordo nulla. Non lo so, fra cent'anni, cosa ricorderanno dell'era. Del 45 ad oggi non abbiamo lasciato nulla.
Ho capito, ma
neanche avremmo potuto lasciare qualche scoria nucleare, neanche quello riusciremo a lasciare.
Anche il nazismo ha prodotto grandi opere d'arte,
anche Stalin, vabbè, qualche opera l'avrà fatta, no? Sicuro.
Borsa,
dal punto di vista sociale nessuno ha fatto quello che è stato fatto in
Italia. Ancora.
Borsa.
La patonza fa tendenza e sa di non avere concorrenza, senza creanza e eleganza.
La patonza deve girare.
Quando si nega con. Ebbene, ormai sigla della trasmissione. Beh, assessore La Russa, ma.
Assessore Romano La Russa.
Romano
anche
La Russa.
Del nome, diciamo, no? Rievoca un po' quegli splendori.
Dopo questo elogio del fascismo, c'era però un po' di repressione del dissenso.
Ma come un
no?
po'? Ma come dici un po'?
Un po'.
Cosa un po'?
I comunisti erano
amico mio, c'era il Minkul Pop. Come
sì,
un po'?
I comunisti erano, ma non solo i comunisti.
Il Minkul Pop era una grande cosa. Facevano veramente. Dove c'erano, dove venivano tenuti in grande considerazione anche i grandi oppositori del fascismo.
Beh, adesso
anche giornalisti.
Il Minkul Pop era liberale, ci sta spiegando questo. La controllavano tutto.
Sì, sì, era in quel periodo era ultraliberale, dove poteva scrivere chiunque.
La storia sui riscritta dalla Russa è una cosa.
Sui giornali.
Come ti arrestavano?
Dovete studiare un pochino la storia d'Italia.
E i comunisti?
I comunisti erano sovversivi e tali venivano trattati.
Ma come sono sovversivi? Venivano arrestati.
Devo spiegare perché i comunisti. Il semplice fatto che il comunista già di per sé è un po' sovversivo. Oggi, figuriamoci, 70 anni, 80 anni.
Lei dice bastava.
Ma erano coloro.
Cioè, bastavano essere comunisti?
No, c'erano comunisti rispettati, grandi amici, non dovete dimenticare che poi Mussolini nasce
socialista.
Dalla sinistra, nasce socialista rivoluzionario, nasce anarchico, viene arrestato,
gli brillano gli occhi, viene arrestato
cioè, anche in Svizzera dove era andato in esilio.
La sua tesi è: se non si fosse alleato con Hitler
sarebbe morto nel suo letto, ammirato e riverito sicuramente.
Un po' azzardata questa tesi.
No, non è azzardata, è il più grande socialista della storia Mussolini, questo è poco ma sicuro.
Avremmo vissuto felici,
secondo
per,
me sì,
per quanto riguarda.
Guarda, era anche quello, voi che siete grandi liberali, anche quello che diceva spesso persino Indro Montanelli, che se non ci fosse stata l'alleanza con il nazismo e con Hitler, quasi certamente, io direi certamente, Mussolini sarebbe morto di vecchiaia nel suo letto, riverito e ammirato soprattutto dagli alleati.
Scusi un attimo, però.
Dal grande amico Churchill e dagli americani con cui aveva un grande rapporto.
Una cosa pazzesca.
Sin dalle trasvolate, ve le ricordate le trasvolate? L'arrivo dell'aereo italiano di Italo Balbo negli Stati Uniti d'America, accolto trionfalmente. Quelli erano rapporti. Scusi un attimo, ma nel periodo del grande consenso.
Ma la parentesi Istituto Luce è finita?
No, aspetta, no, c'è un altro aspetto.
Ci mandano pure i cinegiornali italiani.
No, un altro aspetto. Cioè,
al di là dei monti, al di là dei mari.
Paragone, lo sa memoria.
Certo che lo sa memoria. Il paragone che è stato sempre fatto, dunque, per lei è una blasfemia assoluta. Il paragone Berlusconi-Mussolini, per carità di Dio.
Ma non è una blasfemia, ma non ha niente a che vedere, certamente non c'entra assolutamente. Berlusconi, cioè, tutto può essere tranne che definito fascista.
Lei tra Berlusconi e Mussolini non c'è
sempre Berlusconi, sempre
no, no, come? No, come? Sempre non c'è bisogno di dirlo, su, dalla faccia non, voi non la potete vedere.
Fate vobis.
Sava Sandia.
Sava Sandia. Sava Sandia.
Scusi, assessore della regione Lombardia.
Berlusconi è il mio presidente, è il mio capo, ecco, del partito, sì. È persona che apprezzo moltissimo per tutto quello che ha fatto, sì, in questi 20 anni con la
sua discesa. Ma lei sa che il fascismo è fuori legge nel nostro paese?
Ma il paragone, ma il fascismo, è improponibile.
Ma è fuori legge, il fascismo è fuori legge nel nostro paese.
Infatti io non sono fascista.
La dodicesima
ho mica detto che non sono fascista, ho detto che ammiro molto quel paese. Come faccio a essere fascista se sono nato 7 anni dopo la caduta del fascismo?
Questo qua è un po' un trucco, da quello che ha detto insomma mi sembra non sono fascista.
Ho detto una grande ammirazione per tutto quello che è stato la storia d'Italia negli anni 20 e fino quasi alla fine degli anni 30.
Degli anni 30.
Grande periodo di grande consenso popolare da parte di quel regime.
Qualche piccola, qualcuno arrestato,
piccolissima
legge razziale, diciamo, però tutto
insignificante, meno di quanto stanno subendo alcuni uomini politici di grande spessore, cioè? Oggi in Italia.
Cioè, lei vuole dire che
la persecuzione di Berlusconi non ha niente, è molto peggio di quanto non abbiano subito alcuni cosiddette vittime del fascismo degli anni 20 e degli anni 30.
Questa è una bestialità
del regime. Questa
è una
poi c'era qualche testa calda.
Io
credo di sì.
Non esatto. Berlusconi perseguitato
più degli ebrei.
Tanto quanto
più degli ebrei?
Gli ebrei non l'ha detto.
Non mi faccia dire che è ignorante perché sa benissimo di non esserlo. Il problema è che gli ebrei hanno
è perseguitato.
No, l'ha detto no, che no, stavo, è maggiore.
Ma diciamo, gli ebrei hanno portato Mussolini o hanno contribuito moltissimo. Lei lo sa bene, a portare Mussolini al governo del paese.
No,
gli ebrei. Se dobbiamo fare la storia, la facciamo. Dopodiché sono arrivate le sciagurate, è quello sì che è il male assoluto, leggi razziali naturalmente.
È un perseguitato come nel 30.
Ma nel governo fascista, al capo nelle posizioni più alte del partito fascista vi erano ebrei, la grande fidanzata, un grande amore di Mussolini.
Ma per carità.
E come no, la Sarfatti era ebrea, non era né musulmana né cattolica, era ebrea ed è stato il grande amore e lo ha ispirato moltissimo.
Chiudiamo l'Istituto Luce.
Ci vorrebbe la sigletta, dei cinegiornali dell'epoca.
No,
quello è
il
carosello. Non bestemmiamo.
Come faceva la musichetta?
No, non me la ricordo perché non c'ero.
Ho l'incubo. Com'era quella?
Vabbè,
faccetta nera? Com'era la
conosce qualsiasi? Com'è faccetta nera? Com'era?
Faccetta nera.
Non se la ricordo.
No, me la ricordo benissimo la sua memoria, ma non ve la canto.
Come non ce la canta? Vabbè, una del regime che le è rimasta nel cuore ce la deve cantare.
Primavera di bellezza.
Come fa?
Era giovinezza. Primavera di bellezza era l'inno.
Ma
di
come
faceva?
Giovinezza.
No. Com'era?
Allora cantiamo tutti e tre insieme.
No, io non canto assolutamente.
Tutti e tre. Però le parole.
Certamente non canterò mai Avanti Popolo.
Vabbè, quello era giovinezza, cantiamo giovinezza. Dai,
ma che cantiamo?
Me la insegnerò, lo dice. Salve o popolo d'eroi,
ecco.
Salve o patria immortale.
Come fa?
Questa è la seconda strofa, questa è più difficile. Di Mussolini.
Su Radio 24 non è possibile.
Ritornello ci vuole. Giovinezza, primavera di bellezza.
Una cosa pazzesca.
Bravo Parenzo, più forte
no,
canti.
Io non, io mi disso, io non l'ho cantata. Mi mangiavo la lingua, tenevo stento il conato, proprio il conato.
800 24 00 24, scusate la zanzara.
La zanzara torna, è... diciamo, nel 2011.
Esce dalle caverne
degli anni 30
e ritorna nel 2011.
Beh, però non mi sarei aspettato qui tutta la redazione della radio e non soltanto che all'unisono hanno intonato Giovinezza.
Non è andata, non è andata esattamente così, caro La Russa.
Comunque. Lorenzo da Trento, buonasera, dica, signor Lorenzo.
Sì, buonasera.
Dica, dica.
Volevo intervenire.
Anche lei è rimasto colpito da questa canzone, così le ricorda qualcosa?
No? Certo, insomma, adesso che il male assoluto fosse Mussolini non lo so dire perché sono troppo giovane, ho 46 anni.
Diciamo, non è proprio un argomento di strettissima attualità.
Hanno aperto le gabbie, hanno aperto le gabbie ormai.
Ecco, esatto, è meglio richiuderle.
Allora, vada.
Dove vado? No, rimango qua, nel senso che... Volevo intervenire su Terry De Nicolò.
Sì,
si chiama così?
La signora Terry De Nicolò che ci ha dato una lezione di come si campa oggi, secondo lei.
Questione di etica.
Assolutamente d'accordo con la prima parte, nel senso che secondo me la bellezza è un talento e va sfruttato.
Ah, ma anch'io sono d'accordo su questo, in realtà. Quindi... Però proprio la signora De Nicolò proprio non ha detto esattamente questo, comunque.
No, io ho sentito che, insomma, diceva una, la bellezza la deve utilizzare, se la vuole utilizzare vendendo si può farlo, giustamente è un prodotto, come beh, detto, è intelligente.
Sì, ha detto. Scusate, anche...
ma la bellezza è una cosa e certamente bisogna usarla, ma però non bisogna utilizzare altro, cioè questo non vuol dire che bisogna utilizzare il proprio corpo per obiettivi o per finalità.
È legittimo
la bellezza, anche la bellezza è quella rinascimentale piuttosto.
Ma la signora De Nicolò ha detto anche che le racche stiano a casa e non rompano i coglioni. Vabbè,
quelle sono cazzate, si può dire a questa radio.
Come no, dopo quello che abbiamo detto, guardi La Russa, questo è la cosa più moderata che ha detto oggi.
Senta, signora Russa, le voglio far ascoltare un attimo solo, Lorenzo. Prima 30 secondi di pubblicità, poi rientriamo con. Non c'è la posizione singola, no, non c'è. Allora partiamo con il solito Padania, qualcosa che ricorda la Lega, voglio far ascoltare Bossi, perché adesso tornando al 2011
io vado via intanto.
Non facciamo altri paragoni improponibili però, eh.
No, per carità. Bossi nel fine settimana con a Venezia, là dov'era? A Venezia. Via, mandatemelo.
È evidente che così non si può andare avanti. D'altra parte, se l'Italia va giù, la Padania va su.
Se l'Italia va giù, la Padania va su, che è una frase anche borghesiana, no? Più l'Italia crolla, più l'Italia va a picco.
Un'analisi anche macroeconomica, dettagliata della situazione.
Dopodiché, pronti a combattere, ci sono milioni di persone.
Milioni, 30.000 lì.
Pronti a combattere
per
la Padania.
Milioni.
Una cosa pazzesca.
Fratelli Padani, in Padania ci sono milioni di persone disposte a combattere per la libertà della Padania. Fate bene i conti.
Calderoli, i giornalisti hanno spaccato i coglioni. Proprio così.
Moderato e liberale, come sempre.
Ma avevano detto che questa mattina non avrei trovato qua nessuno. Mi hanno detto che ci trovavano divisi in due. Tutti spaccati. Sapete cosa c'è di spaccato in giro? Ci hanno spaccato i coglioni i giornalisti che scrivono certe cazzate. Questo hanno rotto.
È sempre fine il dottor Calderoli.
Ministro?
Eh?
Perché non ricordiamo ministro?
Dentista, tra l'altro.
Odontoiatra, certo. Ministro Calderoli.
Senta,
risentiamo l'ultima frase. Ciano,
si può ascoltare l'ultima frase? Sentiamo un po'.
Coglioni giornalisti che scrivono certe cazzate. Questo hanno rotto.
Allora,
ministro per la semplificazione.
Assessore Russa, ci può dire chiaramente che la Lega, quando parla di referendum per la secessione, lei che, come dire, di un patriottismo che
mi pare abbastanza evidente,
le fa un po' vomitare, insomma, questa Lega quando parla di queste cose?
No, mi fa sorridere, vomitare vuol dire che mi dà fastidio e mi preoccupa. Né mi dà fastidio né mi preoccupa. La Padania non esiste, lo sanno.
E io lo dica però.
Lo sanno bene anche loro, è solo un'entità così astratta.
Una cosa goliardica.
Il ministro prima, quando si rivolgeva ai giornalisti, ha voluto usare così tra le righe una
tra le righe
tra le sì. righe è stata una cosa come, carina
come lei prima,
gentile,
così.
No, ma credo che l'ultimo dei nostri pensieri è quello della secessione, anche perché più come è già avvenuto in passato,
cioè
più,
sono stupidaggini,
più sono assolutamente più parlerà di secessione Bossi, semmai ne parlerà ancora, più voti perderà. I milioni di milioni di persone che combatteranno pronti a morire per la parola, li voglio proprio vedere, insomma.
Le ricorda qualcosa questa milioni di persone?
Allora erano 12 milioni di baionette, ma erano cose serie,
erano vere, poi
no,
vere.
Cose serie, ma torna sempre là,
torna una fissazione pazzesca,
torna lì sempre.
L'ultima cosa, allora facciamo ascoltare
quel buco nero della storia, qual è stato il fascismo, diciamolo, quel buco nero della storia, che è stato
nerissimo,
quel buco è
più nero di così,
quel buco nero drammatico.
Il suo fratello ci ha trattato malino,
ministro La Russa,
sì, ci ha trattato male un giorno,
si è arrabbiato, era contesa,
ma l'avevano fatto arrabbiare altri, poi è venuto qua, quindi
sentiamo. Berlusconi se l'è presa con gli elettori di De Magistris, è una cosa un po' diversa.
Lasci stare,
ma perché devo lasciare stare? Cioè, se uno dice
ma
che
l'hanno ascoltato, avranno capito gli elettori, sia tranquillo, non hanno bisogno della sua esigenza.
Ma non
vuole
è
sapere cosa penso io o vuole sapere cosa penso di quello che dice Berlusconi? Cioè, lei mi ha chiamato per parlare della campagna elettorale o cosa penso delle parole di Berlusconi? La saluto, guardi, la ringrazio, è stato molto gentile, ma io volevo parlare di elezione. Lei, come al solito, ha solo la mania anti-berlusconiana. Avete un tarlo nella testa, ficcatevela nella testa la verità, che non è questo il modo di fare politica. Gli italiani lo sanno. Arrivederla, grazie.
E infatti non è che stavamo facendo politica noi, cioè stavamo semplicemente raccontando,
sì,
parlando di alcune reazioni di Berlusconi a suo fratello.
Beh,
vabbè,
no, ma non è stato nemmeno così scortese.
No, ha chiuso semplicemente il telefono.
Vabbè, ma voleva parlare di altro, eravamo in campagna elettorale, si sa che si è sempre un po' tesi.
Insomma,
di corsa.
Anche lui è ancora un po' fascistone, cioè ancora un po' di nostalgia ce l'ha. Come lei.
Non lo so, ma certamente no, io non sono per niente nostalgico, sarei sarei un folle,
ci ha fatto l'elogio del
sarei uno stupido se pensa.
Che dove fa ancora? Fa la marcia su Roma, amico mio,
se vuole parliamo anche di Giulio Cesare o di Napoleone, insomma, fa parte della nostra storia.
Senta, ma Fini, com'è finito?
Stavo dicendo che apprezzare un certo periodo appunto della nostra storia non vuol dire che uno possa avere, sarei un folle, direi uno stupido assolutamente, pensare di riproporre questi ma è questo, mentre
però
qualcuno,
anche essere
parlavamo prima dei comunisti nostalgici e dei comunisti sovversivi, mentre noi abbiamo messo da parte col 45 il fascismo,
ma per i comunisti hanno firmato
morto.
La Costituzione,
i comunisti vorrebbero,
i comunisti
ancora
hanno firmato la Costituzione, il signor Terracini ha firmato la Costituzione, il signor Terracini ha messo la firma sulla Costituzione italiana.
Il comunista per antonomasia è bugiardo. Si figuri se non firma.
Ma la nostra carta è firmata da Terracini.
La bugia
è stato ministro della giustizia, la bugia
e la falsità. Vabbè, del comunismo. Quindi firmare una
oggi sono 70 anni di Bossi. Collegamento con la villa.
Auguri, presidente.
Come auguri?
Boss.
Ma poi presidente di
che? Presidente che
ne
della
so, un presidente non si nega a nessuno.
Collegamento con la villa reale di Monza.
Abbiamo fatto federalismo fiscale. Abbiamo fatto popolo del partito IVA con noi, siamo pronti a fare la marcia su Roma. Ho sentito
come la marcia su Roma,
allora è Radio Padania,
no è Radio 24,
80024,
no è Radio 24, ministro.
Ho parlato prima al centralino col trotto,
c'entra il trotto, è il consiglio regionale,
no, abbiamo messo qui, abbiamo già parlato con la Marcia Gaia per farlo diventare qui manager, general manager.
Ma che c'entra il centralino?
Non della radio, del Sole 24, general manager, ragazzo bravo, preparato, il trotto è stato eletto, votato anche alla radio.
Votato da chi? È stato votato dalla radio.
È stato taizito, cretino, su cui con Calderoni a scrivere il federalismo fiscale. Abbiamo fatto e ora lo scriviamo di nuovo. Adesso tutto il giorno ci occupiamo solo del federalismo fiscale. Facciamo un cazzo qui a Monza tutto il giorno. Nessuno che viene, siamo soli in una stanza a fare le leggi. Ho sentito che questa trasmissione dove vai, è come andare al bar prima di tornare a casa. Ha intervistato un signore.
Schiera.
Si chiama Romano.
Sì, Romano La Russa, sì.
Torna a casa sua, Romano. Romano, vai via. Non è del nord, uno che si chiama Romano.
No, è di Catania, Romano, in realtà, però.
Catania non è l'Italia.
Ma è trapiantato a Milano un sacco di anni.
Catania, via. la russa, romano via, romano via, Alfano arabo, torna lì in Marocco,
fissato con
torna in Marocco, Alfano un arabo,
perché?
Califfato, perché? Al-Qaeda, Al-Khalus,
Alfano, dice
Alfano,
lei, Al
suffisso Ale, chiaramente, Alfano. Un arabo, via. E anche vabbè, la russa non è un cognome del nord.
Beh, no, infatti è di Catania,
Oddio, Catania non è l'Italia, è un'altra roba.
Beh, ho capito.
Via, torna a Bergamo, bisogna stare tutti quanti a Bergamo.
Va bene, ma oggi non ci sono... Com'è?
Oggi ho compiuto gli 70 anni.
Infatti.
Un politico giovane.
Ma suo figlio come è accanto a lei?
Mio figlio è qui, no, è il consiglio d'amministrazione Radio 24.
No, sì, consiglio d'amministrazione.
È andato il consiglio d'amministrazione del Sole 24 ore, abbiamo cambiato tutto, tutto.
Ma chi ha cambiato
preparati,
tutto?
Preparati, stronzo. Stronzo, tu e Casini, preparatevi. Andate a Roma a fare ai 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 senza rapparti. Andate a Roma a farlo con Romano La Russa. A Roma, una vabbè, nuova trasmissione.
Grazie al ministro Padania, Bossi per questo collegamento.
Padania cristiana, mai musulmana.
Vabbè, ho capito, abbiamo capito. Padania adesso libera, inizia il disco.
Padania, abbiamo fatto il federalismo.
Inizia
fiscale.
Il disco, benissimo. Grazie, grazie al ministro Bossi per questo collegamento. Parenzo, hai sentito Bossi, no? Il solito collegamento.
Era scatenato.
Solito collegamento. Ringrazio.
Ma com'è sta storia del figlio che fa veramente un dirigente della radio?
Lui dice che deve trovare un lavoro. Sai, Bossi è fissato, deve trovare continuamente lavoro
non
ai
si
figli
capisce.
Perché c'è il consiglio regionale, dopo chissà che succede.
Ah, perché ci sono le elezioni, per cui. Pensa al futuro, giustamente.
Pensa al futuro. Grazie a Romano La Russa, grazie.
Grazie a voi.
La terrei per tre ore di seguito, solo che
no,
poi
saremmo noiosi, però quando volete sono a disposizione.
Sì, per
studiate un pochino la storia dei primi vent'anni del Novecento della nostra.
Andiamo a ricordare i bei tempi, vero?
A ricordare i bei tempi.
Va bene, grazie.
Quando si dormiva con le porte aperte.
No, è una cosa pazzesca.
Erano tempi che veniva un groppo alla gola.
Cioè, si stava meglio quando si stava peggio, non c'è dubbio.
Si stava meglio.
Ma è serio lei adesso?
È serissimo, sì, come è sempre
serio. Non so se si stava meglio, io non c'ero, però oggi non sto tanto bene.
A dopo. Siamo qui 19:59. Quasi le 20 in punto. Parenzo, sei di nuovo collegato, stavolta per telefono, eh?
Sto cercando di andare a prendere il taxi, direttorissimo.
Lo so.
Perché sto facendo la marcia su Roma, su Milano praticamente. Ma... dopo quello che ho sentito, italiani!
Dove sei ecco adesso? Dove sei? Piazzale Lotto?
Sì, vediamo se...
Ma
buonasera.
Dovresti trovarlo, sì, sentiamo.
Chi ha preso
diretta,
il taxi prima? No, it's my taxi. I have a reservation. Sorry, reservation.
Ma non è vero.
Go in the queue. What? It's Italy. La legge del più forte.
Legge Terry De Nicolò.
C'è sempre l'imbroglio, no? It's a...
Legge De Nicolò.
Nota. Sorry, pronto?
Cita la De Nicolò, il più forte.
De Nicolò, Terry De Nicolò vince il più forte. Homo homini lupus.
Sorry?
Homo homini lupus.
Homini lupus, what does that mean? I need to go here.
See you tomorrow. Pronto?
Sì. Ecco. Ce l'hai fatta? L'hai fregata la signora o no?
L'hai fregata la signora, il taxi. Classico esempio di italianità, no?
Beh, lezione di Terry De Nicolò applicata alla lettera, direi, no?
Lezione di etica. Via
io rimanderei sulle note di Zanzara Party, rimanderei una delle lezioni della signorina De Nicolò, no?
Lezioni di etica.
Per esempio, quando dice minimo di fronte all'imperatore bisogna avere un abito di Prada. Beh, direi che siamo alla normalità, no?
Cioè, normalità.
Senti, dice che fai? Hai fregato il taxi alla signora?
Che fai?
Cioè, hai fregato il taxi alla signora,
ho
pure tu,
la
amico mio.
Senti,
l'abitino di Prada.
Lui dava un po' un rimborso speso.
Vabbè, dai, ma che sono? Dai, scusami, io mi compro un vestito così, che faccio? Vado con una pezza da 100 euro, cioè, ma dove vado? Ma minimo un abito di Prada da 1.200. Ah, aspetta, che molte donne avevano abiti da 2-5.000 euro. Cioè, delle robe, gioielli, smeraldi, delle robe, cioè, vai lì davanti all'imperatore, che c***o fai? Vai con il filettino di dodo, di... cioè vai con delle cose importanti, lui apprezza perché è un esteta. Che fai? Invece vai da Frisullo, ti metti la collanina del cinese.
È straordinaria la differenza. Vai da Frisullo, ti metti la collanina del cinese, vai da Berlusconi, vai con l'abito di Prada davanti all'imperatore. Che lezioni di vita, Parenzo.
Che paese, è tutto finito, lo sai, no? Tutto finito.
Un'altra lezione di vita ci viene quando la signorina De Nicolò sostiene la sinistra e l'offia non paga, cioè danno meno soldi.
Il metodo dello scambio, feste, donne e poi conoscenza, appalti, è stato usato qui anche a sinistra?
Beh, certo, a sinistra è peggio perché sono loffi e non pagano, a destra almeno sono più alla grande. La sinistra ha rotto i coglioni con la storia che lui non paga un c***o, e la gente che si fionda, ma da tutte le parti.
Splendida, Terry De Nicolò. Francesco dalla provincia di Foggia, 800 24 00 24. Francesco, dica.
Buonasera, senta, dopo la De Nicolò è molto difficile dire qualcosa, perché a quanto pare bisogna dire cazzate o cose molto forti per essere ascoltati, perché dopo Romano...
Quello può darsi.
Che cosa si
e
può
che ne
aggiungere?
So, si inventi lei qualcosa.
Che cosa si può aggiungere? Sono rimasto basito a sentire un assessore, perché non sapevo che il...
Assessore alla Regione Lombardia, sì.
Alla Regione Lombardia, quindi in un partito democratico, in un sistema democratico che... parlava in quel modo, un qualunque ascoltatore, se avesse detto le stesse cose, io non so lei come avrebbe reagito, probabilmente avrebbe chiuso prima.
Avrei chiamato l'ambulanza, ma qui volevamo...
Probabilmente sì, l'ambulanza.
Ma guardi che l'ambulanza, allora io voglio chiarire una cosa, l'ambulanza è riservata agli ascoltatori, semplicemente perché quando un politico sostiene delle cose molto forti, è nel nostro interesse farlo proseguire, farlo andare avanti.
Certamente.
Perché le cose, come dire, appaiono in tutta la loro, in alcuni casi, follia. Punto e basta.
Cioè... Ma anche nelle contraddizioni, perché un politico di destra, così nazionalista, che poi deve scendere a compromessi con Bossi, insomma, poi alla fine, se questa non è prostituzione... Che se questa non è prostituzione...
Qual è la prostituzione? Di chi, scusi?
È una prostituzione intellettuale, scendere a compromessi con i propri ideali, con i propri, diciamo, con il proprio programma e quindi andare a braccetto a Bossi.
Prostituzione intellettuale, Bossi, compromesso, sì. Realismo, realpolitik, non me la metta come
posso
volere.
Posso dire una puttanata dopo tante puttanate? Per me quella è prostituzione intellettuale.
Prostituzione intellettuale, vabbè.
Prostituzione intellettuale, ok, grazie.
Prego. Siamo qui, Andrea D'Asti, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Caro Andrea, dica.
Senta, mi lasci fare una piccola premessa. Io vorrei dire che non ho nulla in contrario a chi riesce a portarsi a letto 10-20 patonze, come le chiamano, insomma, per lui, anzi vorrei sì. farlo io, ma quando, se questa persona arrivesse...
Cioè anche lei vorrebbe avere la stessa attività sessuale che Dicunt abbia Berlusconi?
Ma io mi accontento della mia, poi la sua insomma avrà degli desir particolari, non so, io mi accontento della mia che va benissimo. Comunque io volevo dire che insomma io sono un cittadino normalissimo, ma quando una persona riveste una carica pubblica così importante, cioè non solo ne risponde lui se ne evidentemente o no ci saranno riscontrati dei reati, ma ne risponde anche il paese insomma agli occhi del mondo, quindi credo che quando si rivestono delle cariche pubbliche così importanti bisognerebbe avere almeno un'etica.
Cioè, poi mi spieghi dove va a parare il suo discorso. Lei dice che Berlusconi, per quello che fa e per come si comporta, è screditato e dovrebbe comportarsi meglio. Vabbè, d'accordo.
Se scredita lui stesso, quali sono affari suoi? Io potrei fare il mio esempio. Io viaggio tutti i mesi dall'Italia a Londra per lavoro. Ogni volta, il mese scorso, arrivo all'aeroporto, prendo il mio taxi, il mio pakistano che mi porta al centro di Londra. Ah, di dove sei tu? Ah, sono italiano. Ah, Italia, Berlusconi, puttane. Cioè, è questo che dico.
Vabbè, adesso che il tassista pakistano di Londra, con tutti i problemi che ha, il tassista pakistano di Londra.
Ma questo lo dice lei, per me non ha nessun problema il tassista. È per farle capire come ci vedono, non glielo devo far capire a lei sicuramente, però come ci vedono...
Adesso l'esempio non è che può essere il tassista pakistano di Londra.
È per dire che tutti sanno è quello che fa il nostro Presidente del Consiglio.
Sì, no, ma noi ci fermiamo soltanto all'aspetto marginale, che è quello delle feste e delle cosiddette signorine portate lì a fare bunghi vari, eccetera. Ma il problema politico oggi non è questo, è l'uso politico della cosa pubblica, la vicenda Finmeccanica di una gravità inaudita. Quelle sono vicende, il fatto che voleva che... Se, volesse fare affari con Tarantini attraverso un'istituzione importante quale Finmeccanica, altro che le feste. Parliamo, la ciccia vera è questa qui, non le signorine. Sì, certo, c'è l'induzione alla prostituzione e la magistratura dirà, ma c'è tutto l'aspetto politico dell'uso delle istituzioni pubbliche.
Assolutamente, su questo sono d'accordo. Allora, pubblicità, grazie ad Andrea. Poi un altro ospite in una serata pazzesca qui alla Zanzara, dove abbiamo sentito, dopo tanti anni che non lo sentivo, un elogio, direi, a petto all'infuori quasi, da parte di un uomo delle istituzioni. Devo dire, assolutamente sincero, in quello che dice, un elogio del fascismo. C'è stata una frase che mi ha colpito dell'assessore La Russa, quando ha detto...
Quale delle tante?
Una in particolare, ha detto, la persecuzione di Berlusconi è peggiore di quelle poche cose che ci sono state durante il fascismo. Una cosa pazzesca. Pubblicità. Eccoci qui, abbiamo in collegamento Michele dalla provincia di Bari, Marco da Milano e ancora Stefano da Milano e altri ancora all'800240024, cari ascoltatori della Zanzara, David Parenzo sempre dal suo taxi in direzione Assago e con noi anche da Roma il senatore Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, ecco. Buonasera.
Buonasera.
Comandiamo, ci scusi per il ritardo, ma qui siamo stati sovrastati.
Ho sentito le prodezze del fratello di La Russa.
È una cosa pazzesca, siamo stati travolti.
Non le ho sentite perché me l'avete raccontate voi, ma insomma.
È una roba impressionante, cioè, devo dire, anche uno scatto di sincerità da un certo punto di vista.
Forse sarebbe meglio si scambiassero le parti, che La Russa ministro andasse a fare l'assessore e l'assessore andasse a fare il ministro, così ci divertiremmo di più.
Beh, sicuramente sarebbe molto divertente, però. Allora, senatore Pardi, qui però dobbiamo parlare non solo di Berlusconi, però anche di quello che avviene all'interno dell'Italia dei Valori. Perché? Perché? Poi i casi sono sempre diversi tra di loro, per carità. Insomma, lei come la vede questa candidatura di Cristiano Di Pietro alle regionali? Il signor Cristiano Di Pietro dice, il padre Antonio Di Pietro ha fatto la gavetta, cioè è stato eletto in consiglio comunale, successivamente è stato eletto in provincia, eccetera, eccetera. Però l'Italia dei Valori, nei confronti di questa storia del familismo, dei padri, del cambiamento della politica, ha fatto sempre una battaglia. Insomma,
Io l'ho fatta, nel congresso ho presentato una mozione che è stata apprezzata dalla stragrande maggioranza contro il familismo, perché noi dobbiamo avere una ragione di più rispetto a tutti gli altri. E quindi,
dunque, è sbagliato candidare Cristiano Di Pietro?
Secondo me era meglio se il figlio di Di Pietro non si candidava.
Ma che differenza c'è tra...
Indipendentemente dai meriti della persona, è una questione, oggi c'è una situazione di grave e motivata critica al ceto politico e noi non possiamo, poi gli altri facciano quel che vogliono, ma noi non possiamo apparire come... anche noi, diciamo così, degli interpreti del costume familista, per cui insomma, io la dico in maniera semplice, quando in una famiglia c'è un eletto,
sì,
è meglio se gli altri aspettano, perché se no si dà l'impressione di costruire una dinastia. E quindi questa è una cosa molto semplice.
C'è il pericolo della dinastia di Pietro.
Ci sono argomenti che possono convincermi che è opportuno. Io dico che è inopportuno candidarlo.
Ma gliel'ha detto a Di Pietro lei?
Come?
Gliel'ha detto a Di Pietro?
Sì, certo, anche all'ultimo.
È lui che ha detto.
No, io ho parlato all'esecutivo, sa come sono gli esecutivi.
Che ne so?
Parla, non è che viene la risposta diretta.
Ma personalmente non ci ha parlato di questo?
No, gli ho parlato altre volte.
E lui come ha risposto?
È lui che ha detto. Comunque no, non è la...
Beh, no, ma scusi, ci dica in modo in cui la
risposta. No, ma è una questione politica, non è che
io rifuggo dal contraddittorio personale. Io
però la questione è personale, però Pardi, adesso non è che quando riguarda gli altri, quando riguarda gli altri sul Trota su altre persone si fanno tutte le ironie possibili e invece su Cristiano Di Pietro non si può dire nulla e bisogna fare dei discorsi generali.
Io gli ho appena detto che invece l'ho detto, scusi.
No, d'accordo, però
ma ti interessava capire la risposta di Di Pietro a questa sua obiezione.
No, non c'è stata una risposta.
Non ha risposto.
Stata una risposta.
Ha alzato gli occhi e se n'è andato.
E la cosa non mi convince. Continuo a non essere convinto che era molto meglio se non si candidava, perché non...
Cioè facciamo una figuraccia, dice lei.
Insomma, non facciamo una bella figura, perché il partito deve essere superiore a queste cose, non può scendere su...
Si snatura l'essenza del partito, lei dice, non è più l'Italia dei valori, insomma.
Io penso che, diciamo così, mettiamola in maniera elettoralistica, forse metà dell'elettorato italiano, quello del centro, del centro-sud, ora mi daranno del razzista, è abituato a queste cose e le sopporta. Io penso che la candidatura del figlio di Di Pietro ci costerà dei voti mancanti nel centro-nord.
Ah, lei dice, al centro-sud sono più abituati e dunque l'Italia dei valori rischia di perdere voti dove invece queste cose non vengono accettate.
Appunto.
Beh, insomma, questa non è male.
Questa è forte, eh?
Senta, senatore Pardi, però le dico una cosa, non è una mossa un po' imperiale, cioè quello che voi un po', no...
Da monarca, da padrone del partito.
Da padrone del partito, cioè io metto mio figlio a consigliere regionale, è vero che i voti li deve prendere?
No, ora no, non credo che sia così. Non credo che sia così, perché anche la motivazione, come l'ha riportata lei all'inizio, lui ha fatto la gavetta, ha fatto l'assessore, è stato eletto di qua, è stato eletto di là. Io penso che indipendentemente da tutto quello che era successo prima, è una questione proprio di costume esemplare che il partito deve additare all'opinione pubblica.
Cioè dobbiamo essere
noi
esemplari.
Queste cose, diciamo, mettiamole in termini semplici, noi queste cose lo dovremmo farle, punto e basta.
Traffico, torniamo tra un attimo sempre con il senatore Pancio Pardi, 800 24 00 24, la zanzara continua, non me ne andate.
Nuovi storage Eternus di Fujitsu, la cassaforte dati flessibile, cambia storage.it. Vi presenta Strade in diretta.
Le 20:17 minuti sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno ci sono code dopo un incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strasigna verso Firenze. Sulla 3 Napoli-Salerno si rallenta per lavori in corso tra Salerno e Vietri sul Mare verso Napoli. Il traffico resta intenso poi attorno alle grandi città per i consueti rientri della sera, in particolare in uscita da Roma e a Milano. Si contano i danni infine del maltempo al nord. In Alto Adige è interrotta la circolazione dei treni lungo la linea della Valpusteria tra Brunico e San Candido per la caduta di alcuni alberi. Interrotta anche la linea ferroviaria internazionale del Brennero sul versante austriaco, nella zona di Steinach. I treni internazionali che dall'Italia raggiungono l'Austria e Monaco vengono fermati al Brennero in direzione nord e ad Innsbruck in direzione sud. Si viaggia con autobus sostitutivi. La situazione dovrebbe comunque tornare alla normalità entro la tarda serata. Ed è tutto, a più tardi.
La zanzara.
Eccoci qui 20:18 con David Parenzo in collegamento dal suo taxi verso Assago.
Sì.
E il senatore Pancio Pardi, esponente dell'Italia dei Valori, che è in collegamento da Roma, il sottoscritto è negli studi di Milano. Senatore Pardi, se lei avesse un figlio, che magari a un certo punto...
Non ce l'ho.
No, se lei avesse un figlio che...
Figlio, la seguo nel ragionamento.
No, se avessi un figlio che a un certo punto dice: guarda papà, a me piace molto fare politica, cosa devo fare?
Ma
aspetta.
Secondo me uno deve, se il figlio davvero ha bisogno e voglia e talento per fare politica, a quel punto il padre può andare in pensione.
Cioè prima si deve
però
pensionare.
In questo caso non mi sembra che ci sarebbe un guadagno per il partito. È meglio se Di Pietro resta leader del partito e il figlio per un po' di tempo fa qualcos'altro.
Dunque, prima che Cristiano Di Pietro, secondo lei, naturalmente, si impegni in politica, si deve pensionare Di Pietro, padre.
Ma vede, questa cosa è stata sollevata più volte.
Sì.
Io mi ricordo un articolo di Pasquino.
Sì, sì.
A proposito della moglie di Fassino.
Sì.
Ora, la senatrice Serafini è una persona molto impegnata, molto brava, si dà un sacco da fare, è competente, lavora nelle commissioni. Però Pasquino cosa scrisse quando fu candidata? Scrisse un articolo perfido in cui parlò di riunificazioni familiari in Parlamento.
Sì.
Questo è il grado di allarme dell'opinione pubblica, no? Quindi,
sì.
Che cosa si può fare di fronte a questo? Non si può entrare nella logica giustificazionista. Bisogna avere la fermezza di
di interrompere il costume. Mm. È molto semplice.
Comunque, da questo punto di vista.
Soprattutto quando si pensa che il partito deve riuscire a interpretare una ragione diversa. Mm. No? Sì, certo, se siamo uguali a tutti gli altri, possiamo farlo. Siccome noi diciamo che non siamo uguali a tutti gli altri, siamo diversi. Certo. Proprio perché siamo diversi, non dobbiamo farlo.
Cioè, dunque, Di Pietro dovrebbe avere la forza, proprio in virtù di questa diversità proclamata, di dire al figlio: guarda.
Perché
lo vuole candidare per forza?
Perché nella memoria, lui mi ha detto, lui non è che non mi ha detto nulla, ripensavo nella memoria, mi ha detto: mio figlio ha 35 anni, ha 3 figli, ha la sua vita, io non posso conculcare la sua volontà. Però come lui è riuscito a persuadere Bersani, che non voleva venire, è venuto, l'ha convinto a venire alla convenzione di Vasto, dove la cosa è stata molto utile perché ha fatto vedere che si sta provando a rilanciare un centro-sinistra significativo, e come ha persuaso Bersani potrebbe persuadere il figlio.
Certo, e lei dice a 35 anni 3 figli, dunque ha bisogno di andare al Consiglio regionale?
No, non ne ha nessun bisogno, in realtà...
Magari sì.
No.
Beh, è un bello stipendio quello di consigliere regionale.
Ci sono nella vita tante cose da fare, insomma, non è mica obbligatorio fare il politico...
Appunto dico, magari ha bisogno di andare al Consiglio regionale perché c'è un bello stipendio, bisogna mantenere 3 figli,
No.
Magari
no,
è quello il motivo. Lei non sospetta che ci sia questo?
Non
cioè,
entrare, ora lei sta mettendo. Non voglio entrare in questo tipo di.
Lei non sospetta che ci sia la volontà di piazzare il figlio, no?
No. Io credo che indipendentemente da tutte le volontà e le necessità, il partito deve avere una sua fermezza e deve stabilire il criterio che se uno è eletto,
sì,
i familiari è meglio se stanno lontani dalla politica. Quando a un certo punto il tempo passa per tutti, ci si ritrova in una situazione diversa, a quel punto liberi tutti.
Come lotta il senatore Pardi, caro Parenzo, dove
ma quindi
sei?
Lei niente, mi sono perso perché qui in mezzo ci siamo persi, Aldo.
Come
al
solito.
C'è un tram, io non capisco. Vabbè. Comunque hanno spostato questo posto dove doveva andare, ma dubito.
Sì.
Ma io volevo capire, ma il senatore Pardi è pronto a stracciare la tessera nel caso?
Sì.
Cioè è una questione così esiziale.
È deluso, quanto è deluso Pardi?
No, guardate che quando uno fa una battaglia politica non è che ogni 2 secondi minaccia di strappare.
Pure questo è vero. Pure questo
io,
è
faccio,
vero.
Io faccio la mia battaglia politica, anch'io conto sulla capacità di persuasione. Non è mica detto che la cosa finisca così, dico, non è che poi...
Ah, ecco, questo è interessante. Secondo lei c'è qualche possibilità che Di Pietro convinca il figlio?
Non si può fare la battaglia politica ogni 2 minuti dicendo sono pronto con le valigie.
No, quello sicuro. Scusi, le liste quando...
Visto che mi ponete questo problema, ve lo dico.
Sì, me lo dico.
Questa firma intenzione. Io sono stato candidato con un partito.
Sì.
E non ho nessuna intenzione di fare quello che a un certo punto prende le valigie e va da un'altra parte. Proprio non ci penso nemmeno.
Ma questo d'accordo, però quindi, voglio dire...
Una volta io...
Ha la speranza che Di Pietro...
Faccio una battaglia, cerco di persuadere i colleghi del partito che questa cosa è inopportuna.
Beh, un solo collega.
Temo che ci costerà del consenso elettorale perché, vedete, le reazioni ci sono già.
Come no.
Quindi a questo punto la cosa è molto semplice, uno deve capire che ha toccato una corda sensibile che oggi nell'elettorato è molto più sensibile di prima, e quindi se il partito ha le antenne giuste dovrebbe ripensarci.
Ecco, c'è qualche possibilità di un ripensamento? C'è la lista elettorale ancora?
Non lo so, questo mi chiedete una cosa impossibile. Io il mio dovere...
Ma cosa fare, una raccolta di firme nel partito?
No, non c'è la raccolta di firme, per persuadere l'unica persona che si può persuadere che per l'Italia dei Valori
non c'è questione di raccolta di firme, è una questione di lavoro di persuasione
con Di Pietro, l'unica persona
si traduce perché raccolta di firme già mi è stata attribuita una volta erroneamente da Repubblica perché avevo fatto un'altra osservazione critica, dice Pardi sta raccogliendo le firme contro Di Pietro, ma non me lo sogno nemmeno.
Ma figuriamoci.
Non è questa la tecnica.
No, però era per capire.
No, ma sembra che mi segnala qualcuno che le liste in realtà sono già depositate, cioè non si può fare nulla, credo, per elezioni Molise, credo.
Beh, uno potrebbe anche rinunciare.
rinunciare.
Beh, la, sì, è la vicenda Lassini, insomma. Cioè, uno rinuncia dopo il deposito dei film, in realtà non rinuncia perché poi uno viene
votato. La vedo dura, amico mio, rinunciare. Una volta che c'è le firmette, c'è il nome lì.
Beh, dobbiamo dire la verità. Pardi, quando uno c'è scritto Di Pietro sopra l'elezione, come quando c'è scritto Bossi assicurata, diciamo la verità.
Ecco, quanti voti potrebbe prendere? Sentiamo, questo è interessante. Quanti voti potrebbe prendere Cristiano?
Lo ignoro in modo più assoluto perché non ho idea.
E che ne sa, il Molise? Che ne sa?
Il Molise, hai detto il Molise che è la patria di Pietro, no?
Sì, ma insomma è sicura l'elezione, no Pardi? No, mi sembra di
non
poter...
lo so.
Vabbè, l'elezione è certa.
Non so nulla dell'elettorato del Molise.
Senta,
e francamente non voglio nemmeno saperlo. Non, per me la cosa non è quello il punto, se può non, diciamo, se ha la possibilità di successo, una possibilità di successo. Secondo me dovrebbe semplicemente soprassedere.
Allora, un'altra notizia che è venuta fuori nei giorni scorsi, e stasera forse c'è una piccola conferma da un confronto pubblico che c'è a Roma in corso, che inizierà anzi alle 20:30, e riguarda l'ex governatore del Lazio Marrazzo. Allora, caro Pardi, è vero o no che Marrazzo potrebbe tornare in politica, però sotto la bandiera dell'Italia dei Valori?
Beh, intanto penso che Marrazzo sarebbe meglio che non tornasse in politica.
Anche perché lo aveva detto lui, eh?
Insieme a Bassolino, con le spazzature napoletane, Marrazzo con la sua cosa ci ha fatto perdere le elezioni. Quindi non mi sembra una buona credenziale. Diciamo. Se proprio vuole entrare in politica, provi a fare qualcos'altro. Secondo me, se Marrazzo prova a entrare in TV, anche io mi troverò a fare un'altra battaglia. Perché francamente Marrazzo in TV mi sembra una cosa proprio veramente tirata per i capelli. Ma qual è la cosa da cui parte questa faccenda?
Da dove parte?
Parte dal fatto che Marrazzo e Storace sono stati invitati a discutere di sanità alla festa d'Italia dei Valori del Lazio.
Sì, è
francamente...
Vero. No, ma la voce girava anche prima.
Anche questa cosa sia inopportuna, cioè non si capisce perché se alla festa dei TV del Lazio si deve fare un dibattito sulla sanità, si debbono interrogare i due ex governatori del Lazio.
Questo...
È vero che sono stati, però insomma non mi sembra una cosa opportuna.
Soprattutto per i trascorsi
era meglio non farlo.
Per i trascorsi di entrambi.
Era meglio
dice
non farlo anche perché facendolo. Uno dà la stura a queste cose che sono totalmente fasulle.
Lei dice che sono totalmente fasulle, cioè la voce che si era diffusa di un Marrazzo pronto a tornare in politica con l'Italia dei Valori non corrisponde a realtà, nella maniera più assoluta.
No, ma a me mi sembrerebbe una cosa, diciamo...
Lei uscirebbe a quel punto dall'Italia dei Valori?
No, io non esco perché ho deciso che non ne esco fino alla fine, però la mia battaglia la faccio.
Allora, Parenzo, che succede?
Cruciani, sono Giorgio Grasso. Parenzo è stato preso in questo momento da 4-5 persone che non so perché l'hanno messo in un angolo.
Che succede, Grasso?
Non so, l'hanno messo in un angolo.
Giorgio Grasso, ricordo, storico collaboratore di Vittorio Sgarbi, nonché segretario di quale sconosciuto partito, signor
no,
Grasso?
No, è sconosciuto, sono il presidente Arista Sgarbi, oltre che vice sindaco di Salemi, ma questo è meno importante.
Vice sindaco di Salemi per volontà imperiale di Sgarbi.
Per volontà imperiale, non c'è dubbio. Salemi una volta era provincia di Trapani, oggi ricordo essere Trapani, provincia di Salemi.
Esatto, poi?
Da punto di vista geografico. Detto questo, c'è Parenzo in un angolo con 4-5 persone che stanno discutendo con lui.
Bene,
ma non mi sembrano molto ben intenzionati però.
Sarei contento se lei dopo la borsa continuasse in luogo di Parenzo per 5 minuti a combattere, a duellare col signor Pardi, senatore Pancio Pardi d'Italia dei Valori, che lei conosce sicuramente
e con cui credo che
caro Grasso, lei avrà molto di cui
discutere. Che poi sarà contento del fatto che il figlio di Di Pietro sarà l'erede di Di Pietro, come Bossi, uguale, no?
Beh, ne abbiamo già parlato adesso, non è molto contento.
Non
è molto contento, no, non
quindi
è molto contento.
Lo dirà ufficialmente Di Pietro che non è contento.
Beh, l'ha già detto, però Di Pietro...
Posso dirle una cosa che non so se Pardi sa, posso dirle una cosa?
Sì, come no, ma lei è bravissimo.
In Liguria, nel listino bloccato, Di Pietro ha messo una ragazza della Lombardia, una giovane ragazza molto carina della Lombardia.
Sì, ma è una cosa notoria, una cosa notoria.
Anche notoria, ma è giusto che devi aspettare gli ascoltatori di Radio 24.
Ma che c'entra, scusi, a me il listino bloccato...
usa lo stesso sistema.
Ma il listino bloccato esiste per tutti, non è che esiste solo per Di Pietro.
Ma almeno mette uno della Liguria, no?
Ma sì, ha messo
una Lombarda, ha messo in Liguria.
Va bene, ma ci sta.
La cosa ti dico, cioè non puoi criticare Berlusconi perché mette la Minetti, poi tu fai le stesse cose e metti una uguale, una ragazza carina.
Beh, uguale magari no, perché insomma la Minetti magari avrà altre qualità rispetto a questa ragazza.
Diciamo che la stessa età, molto carina anche lei, uguale dal punto di vista estetico.
Uguale, lei dice, quella che ha messo Di Pietro nel listino bloccato in Liguria è uguale alla Minetti, stessa tipologia.
dal punto di vista estetico.
Stesso rapporto col leader pure?
No, questo non lo so.
Ah, questo non lo so. Un attimo solo, però, Grasso.
Avesse messo almeno uno della Liguria, insomma.
Vabbè. Quello è un ragionamento che si può fare. Borsa. Eccoci qui, 20:36. Chi c'è? Grasso?
Sì, sono qua, sono qua.
Grandissimo, liquidiamo Parenzo. Lei resta con me fino alle 9:05.
Sì, sì, lo passo solo un attimo che lo saluta allora, un attimino, sì. Perché si è liberato, poi rientro io, dai, che sta con lui sempre. Pronti?
Sì, voglio liquidarti stasera, voglio il senatore, voglio sì, il senatore.
Il senatore Grasso, senatore. Ma stai
no, che
Giorgio,
senatore,
Grasso,
che senatore. Senatore. No, no.
Il capo della lista Sgarbi, questa lista abbastanza
senti,
resistente.
Però c'è, aspetta una cosa, sì. C'è una...
Ti saluta anche l'onorevole Muscardini.
Benissimo, benissimo. Di Futuro e Libertà, no, o almeno quello che resta di Futuro e Libertà.
Continua a dire date un futuro, com'è che è?
Date un futuro ai vostri bambini, votate Muscardini.
Beh, ho capito, siamo Muscardini. Guardi che ormai non è rimasto più nulla qua del Futuro e Libertà, non è rimasto più niente, è finito tutto, è tutto finito, lei lo sa, no?
Ma no, come sono qua, vive vegeta.
Ma
io.
È tutto finito, è tutto
ma
morto,
cosa?
Non c'è più
ma
nulla.
Non è vero.
Siete finiti con la Began.
Noi siamo la Fenice.
Ma siete finiti con
non
la
è
Began.
Teatro.
Dica qualcosa a Bocchino. Come mai ha frequentato la Began? Dica qualcosa a Bocchino.
Cosa devo dirgli?
Dica qualcosa al suo compagno di partito Bocchino.
Ma prima di tutto non è compagno, perché sennò sarebbe già andato nei DS.
Vabbè, compagno, amico di partito, camerata di partito.
Collega
di partito.
Ma lui è un collega nazionale, noi europei con i nazionali.
Beh,
non
ma
abbiamo.
Dica qualcosa al signor Bocchino.
Va bene, glielo dico, ma vi faccio un telegramma domani.
Vabbè, perché adesso non può parlare, deve un po' pensarci su come...
No, devo andare in trasmissione.
Va bene, grazie,
già
grazie.
Qui che mi tampina.
Com'era la cosa elettorale, la Muscardini, com'era?
Ma quella è uno scherzo.
No, lo slogan elettorale, com'era?
Date un futuro ai vostri bambini,
sì?
Votate Muscardini.
Cosa pazzesca, una cosa di una
ma
brutta...
Ma siccome non l'ho mai usato, è un gioco per farvi giocare.
Una cosa
è
di
un
una...
momento tragico, se non vi faccio giocare. Io chi vi faccio giocare?
Una cosa di una...
Baci.
Grazie. Parenzo, vabbè, il senatore Pardi voleva Pardi volevamo sapere una cosa.
Voleva dialogare con il signor Grasso, giusto?
No, un attimo.
Ah, no,
volevo dal senatore Pardi volevo chiedere questo. Dunque, alla fine l'operazione Cristiano Di Pietro mi sembra uguale a quella Umberto Bossi, Renzo Bossi, Trota, è uguale, identica.
Spero che non avvenga.
No, però se dovesse avvenire è la stessa operazione.
Certo, ci sono dei punti di contatto.
Non c'è dubbio, ci sono dei punti di contatto. Sì, ne prendiamo atto.
Io ho già detto che il partito dovrebbe rifuggire da questo tipo di soluzioni.
Certo.
Comunque forse divento monotono, mi ripeto.
No, ma è certo, no.
Dal
no.
punto di vista radiofonico, diciamo, divento un prodotto scaduto.
Un prodotto scaduto, Cristiano Di Pietro, no, lui ancora non è scaduto. E Minzolini, altro editoriale oggi, so che questa cosa la fa scaldare molto.
No, Minzolini è sceso dal 30 al 20%, cioè, anzi, un mese e mezzo fa
sì.
Si fece un comunicato...
Sì.
Rilevando che Minzolini era sceso sotto la soglia del 30%
sì.
di share, adesso è sceso sotto la soglia del 20%.
È stato sì, però è stato superato.
Va verso l'annichilimento.
Beh, addirittura verso l'annichilimento, non credo proprio.
Se continua un altro po' il governo Berlusconi con le sue cose
sì.
grottesche
sì.
e Minzolini con la sua eco grottesca,
sì.
tra un po' Minzolini scomparirà come. Di lui non rimarrà nemmeno il sorriso, che era quello che rimaneva del gatto del Cheshire nella Alice del Paese delle Meraviglie.
Senta, però, Pardi, questa sera ha fatto un altro editoriale. Chi c'è, Grasso oppure Parenzo?
Ci sono io che vi do un abbraccio fortissimo.
Passami Grasso, passami Grasso.
Ti passo il segretario della lista, Sgarbi, segretario, non esiste.
Parenzo si diverte.
Sì, Parenzo si diverte come un pazzo.
Parenzo si diverte come un pazzo.
Come un pazzo.
E per forza, che bisogna fare in un momento come questo, più pop di questo? Le passo il segretario della lista Sgarbi.
Dell'inesistente lista Sgarbi.
Non esiste.
La lista Sgarbi non esiste.
Questo Parenzo è insopportabile, pensavo lo stesso nominando prima, invece no, peccato.
Va bene, allora abbiamo in collegamento dunque per questa parte finale, oltre al senatore Pardi, che anche lui si diverte come un matto qui alla Zanzara, il segretario della lista Sgarbi, Giorgio Grasso, l'inesistente lista Sgarbi.
L'inesistente non è vero, abbiamo presentato le liste in molte comuni.
Ma dove?
Molte
ho capito, ma è una cosa inesistente. Non è che
ma non è vero, pensi, la presidentessa della Regione Lazio deve la sua vittoria alla lista Sgarbi,
ma
con l'1% alle scorse elezioni, il PDL non è stato in grado di presentare.
presentare la lista.
Vabbè, quello è un altro discorso.
Lui sì, invece.
Vabbè, ho capito, ma non è che
tutte le province hanno preso l'uomo per
deve te, deve la sua elezione a Berlusconi. Sì, deve la sua elezione a Berlusconi
per lo 0,5 e noi eravamo presenti con l'1%.
Allora chiunque può rivendicare questo 0,5,
ma noi c'eravamo pochi, poi i partiti erano molto pochi. Detto questo,
un attimo solo, Grasso, non cominciai a sondare. Abbiamo il senatore Pardi e voglio chiedere al senatore Pardi un'altra cosa a proposito di Minzolini. Questa sera ha fatto un altro editoriale in cui dice non c'è nessuna ragione per le dimissioni di Berlusconi. Ha capito? Perché il Premier dovrebbe farsi da parte ora che non c'è stata alcuna scissione della maggioranza, una maggioranza che ha il merito di aver varato manovra di dimensioni gigantesche per salvare il paese? È il giudizio espresso dal direttore del TG1 Minzolini, che nel suo terzo editoriale andato in onda nel giro di pochi giorni nell'edizione della sera commenta così le richieste di dimissioni che arrivano da più parti. Ecco qua.
Minzolini oramai è un personaggio da commedia, è uno di quelli che compaiono così sul palcoscenico a ripetere in maniera sempre più stanca una battuta. A un certo punto il pubblico incomincia a tirargli i gatti morti una volta all'Andrea.
Possiamo dire una cosa?
Dica Grasso.
Cioè, qui siamo in un paese democratico.
E allora?
Perché Berlusconi dovrebbe dimettersi quando è stato eletto col voto popolare? Ci vuole un altro voto popolare per farlo. Perché dovrebbe dimettersi? Per quale ragione?
No, ho capito.
Perché i poteri forti,
Grasso,
perché i poteri
io sono d'accordo con lei.
La democrazia,
io sono
perché?
D'accordo con lei. Il senatore Pardi.
Ma perché sostengono questa tesi?
Un attimo solo, senatore Pardi. Grasso dice una cosa che io condivido, però lei in realtà sostiene che cosa? Che Minzolini, direttore del TG1, non può esprimere quello che per esempio pensa Giorgio Grasso o pensa questo che vuole dire lei, no Pardi?
No, è così, è troppo complicato. Io dico che Minzolini è diventato un personaggio patetico.
Vabbè, quello è un suo giudizio.
Sta sostenendo le ragioni inesistenti di un presidente del Consiglio oramai totalmente screditato.
Ma non è vero, sostiene
all'opinione pubblica
la democrazia
mondiale.
Della
democrazia,
Grasso, un attimo,
deve essere fiduciato con il voto, per carità, però voi non potete trascurare il fatto che abbiamo votato con una legge infame.
No, però scusi, lasci perdere la legge, Pardi.
No, ve lo dico così, alla peggio, proprio nel peggiore dei casi, andiamo pure a votare con questa legge infame.
Sicuro.
E lo batteremo comunque, perché questa volta
questo vedremo.
Non è finito, è strafinito. Però bisogna anche domandarsi che senso ha votare con una legge mostruosa, perché guardate che...
Vabbè, però se non dovrebbe adesso non andiamo...
Proporzionale col premio di maggioranza non è un proporzionale, è un maggioritario truccato.
Sì, però adesso non andiamo sulla legge elettorale perché sennò annoiamo tutti, però io quello che voglio dire è questo. Minzolini esprime nei suoi editoriali la sua opinione sui fatti del giorno, su quello che avviene. Lei dice coincide troppo con quella del premier, è così?
Coincide, non è coincide, è servile. Cioè l'opinione di Minzolini è il pura servitù volontaria a vantaggio del Presidente del Consiglio ed è la dimostrazione che la televisione, la RAI, oramai è da anni che non è più un servizio pubblico, ma è un servizio privato a vantaggio del Presidente del Consiglio.
Un giornalista serio
deve innanzitutto difendere le istituzioni democratiche da chiunque esse siano rappresentate. Minzolini dice soltanto che quando un premier è eletto dal popolo, voglio dire una cosa, se non si capisce, i deputati e i senatori sono illegittimi perché non sono stati eletti dal popolo ma sono stati nominati dai capi. Sono illegittimi assolutamente, l'unico legittimo è Berlusconi. Perché la gente ha votato Berlusconi.
Ho capito.
Berlusconi è stato votato, cioè il popolo ha votato Berlusconi. Se c'è uno che si deve dimettere, allora è Berlusconi. Pardi si deve dimettere, Parenzo, non Berlusconi. Lui si dimetta, che è stato nominato da Di Pietro senza essere stato voluto dal popolo. Berlusconi è stato voluto dal popolo.
Questo
si
però
si
non è
una... lui.
No, questo...
Si dimetta lui.
Si dimetta, Pardi, dice Grasso.
Perché è stato nominato, non eletto.
Sono pronto a dimettermi perché aspiro a Parenzo.
Allora si dimetta subito, lui e tutto il Parlamento, se vogliono mandare a casa Berlusconi.
L'unico
delegato a governare è Berlusconi. Perché si deve dimettere lui e non voi che siete stati nominati?
Allora,
non avete nessun titolo per rappresentare il popolo, nessuno.
Però lotta come un leone, senatore Pardi, Giorgio Grasso. Dice l'unico che è stato veramente scelto dal popolo, cioè dagli elettori, in realtà è Berlusconi, perché hanno messo la X su Berlusconi. Gli altri sono stati nominati perché c'è la legge
elettorale. Non è vero, lo contesto.
Come no? Non può contestare questo.
È una vulgata totalmente sballata.
Ma come sballata? Però è vero.
Totalmente sballata, perché sul simbolo elettorale c'era scritto Berlusconi presidente.
Appunto.
Ora, non è nemmeno detto che l'elettore se ne sia accorto.
Ma come no?
E tra l'altro vi ricordo che la cosa è, non è prevista dalla Costituzione.
Sì, ho capito,
e
però al di là...
Se dite che il centro-sinistra ha sbagliato ad accettare questo costume, io vi dico che avete ragione voi. Il centro-sinistra ha fatto un errore colossale ad accettare l'idea che si possa inserire il nome del Presidente del Consiglio nel simbolo elettorale, cosa che...
Ma è una cosa più semplice, la gente capisce, chi deve votare, no? Quello...
No, ma non è vero, non è vero. E poi in ogni caso Berlusconi non era votabile. Perché
vabbè, quello è un altro discorso.
Berlusconi era ineleggibile a causa di una legge che stabiliva l'ineleggibilità dei titolari di concessioni di interesse pubblico.
Questa è una sua vecchia battaglia. Andiamo al traffico, torniamo subito. Che lotta, senatore Pardi e Giorgio Grasso, grandissimo. Stefano da Milano, Marco da Milano, Massimo Felice di Brescia, Andrea da Roma, tutti in attesa, tra poco li interpelliamo. Eccoci, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo con Stefano da Milano, buonasera.
Pronto, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Salve, purtroppo mi trovo a intervenire un po' di là. Da
dica, non si preoccupi.
Quando è intervenuto l'assessore, chi era? La Russa?
La Russa, il fratello di Ignazio La Russa, Romano La Russa,
esatto.
Da tanti anni nella regione Lombardia.
Mi rendo conto, io ascolto spesso questa trasmissione perché voglio sentire le persone che intervengono.
Sì, infatti lei sta intervenendo.
Esatto, quindi... ho sentito queste cose e sinceramente mi sento spesso questa cosa del ha lasciato la stazione centrale a Milano. Vero, una cosa molto bella, nasceva forse prima del fascismo il progetto. Io ci sono delle cose che non si vedono che ha lasciato il fascismo, ci sono delle persone che non ci sono più, ci sono delle lapidi anche in Germania e in altri paesi dell'Europa. Ci sono delle cose che si vedono, che è il Montestella, ci sono delle rovine, ci sono dei buchi. Sono delle cose che non ci sono più, quindi è questo che mi sentivo di dire. Mi spiace che questo sia l'eloquio della politica, questo è quello che porta avanti una persona che dovrebbe ricoprire un certo livello di rappresentanza. Sono veramente scorato da questo.
Ma non c'è bisogno di essere scorati, ognuno esprime il suo pensiero.
Sì,
il pensiero dell'assessore La Russa l'abbiamo sentito, era un elogio, diciamo, anche abbastanza.
Con questo sorrisetto non è possibile, almeno dal mio punto di vista, poi veda lei cosa è possibile. Dal mio punto di vista non è possibile parlare con questa ironia, con questa...
Del fascismo, lei dice, della libertà,
sì,
eccetera.
Non si può essere questa leggerezza.
Grazie Stefano. Senatore sì, dica.
No, niente, poi per il resto, per quell'argomento è sempre sulla moralità o amoralità di un Presidente del Consiglio. A me sinceramente di quello che si fa, la morale è anche un filo sottile ed è difficile andare a, come si dice, parlare laddove si combatte una questione morale sul corpo di una persona, ok? Detto questo, ci sono delle cose più importanti ed è un rappresentante politico deve essere credibile. Nel momento in cui ci sono le prove che una persona ripete in continuazione bugie del mio rappresentante e commette anche degli illeciti.
Vabbè, questo è illeciti naturalmente.
No, gli illeciti sono laddove qualcuno commette o falsa testimonianza, interviene laddove non può intervenire. Comunque compie delle cose che sono al di là del legale. Se sono così coerenti, se sono così libertini, non cerchino il voto della Chiesa. Se sono libertini, non vadano a combattere sul corpo delle persone quando si tratta, diciamo, all'estero, come il caso Englaro.
Beh, grazie
quando...
Stefano. Ci sono alcune frasi di Berlusconi pubblicate oggi sul Corriere della Sera che sono abbastanza curiose, perché poi... stridono con altre prese di posizione dello stesso Berlusconi. Per esempio, Berlusconi avrebbe detto: a chi non piacerebbe uno come l'Arcuri, e dunque che male c'è a cercare di incontrarla? E poi ancora dall'altra parte, cioè, nell'opposizione c'è quel signore con l'orecchino, quell'altro di Piacenza, Bersani, ma dove vanno? Grasso, lei che dice?
Io dico che come diceva Croce, il vero politico onesto è il politico capace. Noi dobbiamo valutare l'uomo politico, lo statista, per quello che è capace di fare. Cioè Berlusconi, se bisogna criticarlo, bisogna criticarlo per il fatto di come ha governato, se ha risolto i problemi del paese, se la crisi economica riesce a farla superare, se l'azienda riesce a fare.
Questa storia delle donne a lei non interessa. Le donne...
Non ce ne frega assolutamente nulla.
A lei gliene frega, Pardi?
Non me ne importa niente. La cosa che mi importa è che lui utilizza
tutta questa questione adesso semplicemente per metterla sul piano del sesso o non sesso, ma è una panzana assoluta. Lui in realtà era schiavo del suo procacciatore di imbenitrici
e
lo favoriva spudoratamente con degli affari in Finmeccanica. La cosa fondamentale
è tutto da provare.
Voi sparate sentenze senza che ci sia una sentenza.
È tutto da provare.
È tutto da provare.
La incapacità di distinguere tra interesse privato e interesse pubblico
è tutto da provare. Un attimo, Grasso, non si capisce niente.
Fatemelo dire. Se no è inutile che parli. Lui, Berlusconi, non ha la minima intenzione di distinguere tra interesse pubblico e interesse privato. E tutta questa storia del sesso che può interessare, diciamo, uno sguardo pruriginoso, a noi non ci importa nulla. Ci interessa il fatto che lui invece, per favorire la persona che gli procacciava le donne, faceva delle cose totalmente fuori dal seminato, perché
ma non è detto,
che
ma
senso ha procacciare affari a Tarantini perché
parlare sentenze così?
Meccanica.
Ma come
Grasso, che dice lei?
L'ha detto anche Parenzo prima, quando era il vero
Parenzo. Sentenza definitiva, una persona innocente, abbiamo delle accuse.
Grasso, forse non ha capito che se si mette a parlare così sopra la voce di Pardi non si capisce niente, nell'uno o nell'altro. Allora, Pardi ricordava quello che diceva Parenzo prima. Effettivamente sembra che, a parte le candidature di alcune persone, in particolare della signora Minetti eccetera, sembra che comunque anche se poi bisogna vedere se gli affari si sono conclusi eccetera, questo Tarantini insomma cercava degli agganci attraverso Berlusconi per Confimmeccanica eccetera eccetera, dei tentativi.
Allora, la cosa veramente immorale
cos'è?
È che Berlusconi e gli altri abbiano mandato in Parlamento persone che sicuramente se si presentavano al voto non avrebbero preso un voto. Quindi questa è la cosa.
Devo chiudere, grazie Grasso, la inviterò presto, grazie.
Sentenza definitiva, è innocente.
Cosa è innocente?
Quindi non si può lanciare accuse o sentenze se ancora non sono cominciati i processi.
Sì, su questo non c'è dubbio. Pardi, grazie. Grazie Pardi, grazie senatore Pardi. Andrea da Roma, Massimo Provincia di Brescia, Massimiliano da Parma, Marco da Milano, tutti domani se vogliono. La Zanzara torna domani 18:30.
E la Patonza deve girare.
Crociale vaffanculo, stronzo e crociale.
Radio 24. La passione si sente.
Piacenza Kashmir. Italiani da 278 anni.
Vi ha presentato La Zanzara.